Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Rivoluzione o evoluzione? La Juventus si appresta a vivere l'ennesimo anno zero, dirigenza, allenatore e squadra, tutti sotto esame per riparare o ricostruire. Tutto questo è il terzo tempo di oggi, ovviamente proiettandoci alla sfida contro l'Udinese. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia in studio, Luigi Schiffo con me.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Davide Arcolini in regia, i vostri messaggi, siete caldi, l'abbiamo visto, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo letto nel corso delle precedenti puntate, insomma, che hanno condotto fino a qui, fino a terzo tempo, lungo tutto il palinsesto di Radio Bianconera. Gli interrogativi sono tanti, hanno tutti a che fare con il futuro, ma anche con il presente della vecchia signora, che forse necessita di lifting, diciamo così.
Sì, c'è aria un po' di rinnovamento generale, a prescindere quasi da quello che succederà da qua alla fine, e ci sono interpretazioni che sono tutte, diciamo, dal punto di vista filosofico quasi, della discesa di John Elkann alla Continassa, eccetera eccetera. Ciò non toglie che il clima, insomma, sembra quello delle stagioni di fine ciclo, proprio ma nel senso complessivo del termine, non tanto soltanto dal punto di vista sportivo quanto proprio anche dal punto di vista societario. E ci sono alcune indicazioni abbastanza chiare, tipo Paratici che scadenza del contratto al 30 giugno, e al momento, a 2 mesi esatti dalla scadenza, ancora non ci sono notizie sul suo rinnovo, quindi evidentemente c'è un po' questa precarietà. In questo momento diciamo che deve venire fuori il carattere dei giocatori per portare a casa l'obiettivo che è quello della qualificazione Champions, anche dal punto di vista economico molto importante.
Proprio così.
E poi naturalmente la società, se cambierà i dirigenti, ovviamente immagino che cambierà anche a livello tecnico, a livello di giocatori. Insomma, ci aspetta una bella estate, credo, da questo punto di vista abbastanza divertente, però intanto c'è da finire bene questa stagione, a partire dall'Udinese naturalmente, perché non è accettabile proprio calcisticamente che una squadra che ha le qualità della Juventus e che ha anche gli ingaggi della Juventus vada fuori dalle prime quattro. Ecco, sarebbe veramente un fallimento sportivo. Ecco. Poi naturalmente, detto tutto ciò, credo che comunque i tifosi della Juve debbano sempre essere grati a chi in questi 10 anni ha portato la Juventus a vincere 18 trofei, mi sembra, in tutto. L'ultima, la Supercoppa conquistata, insomma, in questa stagione, disse Andrea Agnelli. Quindi la gratitudine innanzitutto, poi facciamo tutte le valutazioni che vanno fatte in questi momenti, eccetera eccetera, però credo che bisogna partire dalla gratitudine a tutti quelli che hanno guidato la Juventus in questo ciclo storico, perché comunque rimarrà negli annali per tanto e tanto tempo questa sequenza di 9 scudetti, Coppa Italia, Supercoppe, 2 finali di Champions, eccetera eccetera. E quindi sicuramente lo stadio nuovo, insomma, le strutture anche che vengono lasciate da questa dirigenza fino al momento, non diamo per morta naturalmente, però
sembra quasi
l'aria è quella, però aspettiamo naturalmente.
Alla Continassa ha avvistato nella giornata dell'altro ieri John Elkann, non è, noi ieri abbiamo detto anche scherzando, tanti indizi fanno una prova, l'altro indizio potrebbe essere il riavvistamento di Max Allegri in quel di Piazza Solferino in centro città, però anche lì, insomma, è sempre stato legato alla città di Torino il tecnico livornese. E poi cos'altro, ecco, quella gita fuori porta a Forte dei Marmi e tante altre,
sì, ma
parole,
poi anche
il silenzio da parte del numero uno della Juventus.
Sì, poi secondo me anche proprio le bordate che sono state tirate da Andrea Agnelli, che è Andrea Agnelli, cioè non è che prendono la bordata uno qualunque.
Tu hai una teoria interessante.
Secondo me i giornali, le televisioni, insomma tutti, quando prendono di mira in modo così diretto e così pesante un personaggio importante come Andrea Agnelli, proprio anche a livello personale, ci metto anche Čeferin, che non è che ci è andato leggero, evidentemente raccolgono magari qualche sentore che le cose possano cambiare e abbiano un pochino, diciamo così, le spalle coperte.
Tu vuoi dire che si può fare?
Si può fare, cioè ci sono i momenti in cui certe persone si possono criticare perché evidentemente c'è un'area un po' più di stabilità.
Sia meno protetta la dirigenza bianconera in questo momento?
Sì, meno
protetta da che cosa?
Meno protetta non lo so, mi auguro, adesso io non sto per dirlo esplicitamente che rapporti ci siano in questo momento tra John Elkann e Andrea Agnelli, mi immagino che siano sempre rapporti, vabbè, ovviamente di parentela, quelli non si scappa, però dal punto di vista della gestione della Juventus non lo so se ci siano idee diverse eccetera. Quello che mi auguro, insomma, che da tutte le parti, se ci sono idee divergenti o comunque delle considerazioni di John Elkann che possano portare alla volontà di cambiare, che questo venga fatto in un clima sereno, insomma, in un avvicendamento che può esserci dopo un po' di tempo, perché insomma l'ultima volta che una parte della famiglia ha voluto con la forza rivoluzionare la dirigenza, diciamo che era il 2006 e non mi sembra un grande precedente, quindi mi auguro davvero che tutto avvenga in serenità, poi magari sono solo chiacchiere e poi continua Andrea Agnelli per altri 10 anni e va benissimo così. Se così non fosse, mi auguro che appunto le cose vengano fatte per il bene della Juventus e per far crescere la Juventus continuamente, insomma, senza scossoni troppo pesanti.
Elementi solidi e concreti ci lasciano pensare che Massimiliano da Livorno
potrebbe essere,
ecco, il nuovo allenatore della Juventus sotto la Mole, un ritorno importante per quanto riguarda un allenatore che non è stato mai del tutto dimenticato, sia dai detrattori sia da coloro invece che hanno sempre sostenuto il tecnico livornese. E poi un'altra domanda, ecco, ci si chiede quale potrà diventare il Senato bianconero, considerando i senatori di oggi e coloro che rimarranno poi attraverso questa rivoluzione. In molti hanno prospettato addirittura un vero e proprio cataclisma in grado di sovvertire tutto e tutti.
Sì, adesso non so quanti giocatori si possano cambiare in un anno, anche per motivi di mercato contingenti, insomma stiamo parlando sempre di un mercato senza soldi in tutta Europa, sì. Quindi a parte due società che vivono per conto loro, tutte le altre devono fare i conti con la realtà, e quindi non so, negli scambi, quanti ne puoi scambiare, mica tutta la squadra. Comunque sia, credo che se Chiellini continuerà, ci sarà ancora lui a dare una mano ancora un anno. Buffon la vedo più difficile, e c'è Cuadrado che sta crescendo in questo ruolo, c'è un De Ligt che inizia a parlare già da leader, anche oggi insomma ha detto delle cose da leader.
Interessante anche sul calcio,
sì,
d'angolo,
sì, sul corner. Sì, dobbiamo solo migliorare su chi calcia, chi fa il blocco e chi colpisce di testa, che sono le tre cose che avvengono su un calcio d'angolo, vuol dire insomma che non è che li tiriamo benissimo sti corner, caro De Ligt. Comunque sia, al di là di questo,
calci piazzati non benissimo,
quest'anno punizioni e calci piazzati direi che non sono stati il pezzo forte della casa. Per quanto riguarda invece gli altri, onestamente in questo organico, se rimane Cristiano Ronaldo, per carità, è uno che ha il carisma anche solo per il fatto di essere in campo, di distrarre diciamo un certo numero di avversari, e quindi quello, se non è magari la leadership vera e propria, è comunque un aiuto importante alla squadra. Per tutti gli altri giocatori o sono arrivati da troppo poco, oppure tipo un Alexandro che pure è qua da tanto tempo, non mi sembra uno che si carichi la squadra sulle spalle. Lo stesso Bentancur, che è un po' di anni.
Dybala è un senatore?
Dybala potrebbe essere considerato un senatore, però è in questo ruolo di precario di lusso da un po' di tempo, e vediamo se passerà l'estate, come si dice, e quindi se sarà ancora del gruppo Juve, sicuramente vorrà dire che la Juve ha deciso di puntare su di lui, e a quel punto lo metterà, credo, al centro del progetto tecnico, altrimenti non avrebbe veramente senso confermare un altro anno col punto interrogativo, dove lo metto, quando lo metto, chi è il titolare, eccetera.
Un onore giocare nella Juventus e pensare un giorno di diventare capitano della squadra. Siamo delusi, bisogna dare di più, vogliamo arrivare secondi. Suona la carica, per così dire, Matthijs de Ligt verso la gara contro l'Udinese. Domani le parole di Andrea Pirlo alle 12:30 per andare a presentare questa sfida che diventa da dentro fuori, o comunque diventa necessaria, diventa decisiva per la rincorsa alla Champions League.
E beh, diciamo che adesso ormai ne mancano 5, e sicuramente, visto il ritmo che stanno tenendo anche le altre, dall'Atalanta al Napoli alla Lazio, e il Milan è un po' più in difficoltà, comunque è sempre a
pari. Napoli e Lazio sono in crescita, decisamente.
Anche dal punto di vista della condizione atletica, l'Atalanta è una squadra che si sa che finisce sempre col botto, quindi sarebbe un'eccezione che non lo facesse quest'anno, ma non vedo proprio neanche le premesse perché questo non accada, quindi l'Atalanta la metterei sicuramente nella Champions l'anno prossimo, e per le altre vediamo insomma che cosa succede in questo finale. Certo, un conto è battere l'Udinese, quindi metterti nella condizione con la partita del Milan, col Milan, di, non dico chiudere, ma comunque dare un bel colpo al discorso e iniziare a pensare serenamente al futuro, oppure vivere con l'acqua alla gola fino all'ultima giornata, in cui magari in un arrivo a pari punti ti qualifichi anche, ma con rischio infarto per tutti quanti, e soprattutto senza la possibilità di programmare con un minimo d'anticipo la prossima stagione, per cui non è in ballo scudetto secondo posto, che per quanto prestigioso dal punto di vista dell'impostazione della stagione successiva cambia poco. Qui tra quarto e quinto posto c'è un abisso, perché anche dal punto di vista economico vuol dire scendere decisamente di livello, come anche possibilità di ingaggi eccetera, quindi la politica penso che sia quella di preparare un piano A, un piano B, però lo fai partire nel momento in cui sai da che parte devi andare, quindi aspettare l'ultima giornata potrebbe essere pericoloso anche da questo punto di vista.
Note vocali e tra qualche istante andiamo già da Romeo Agresti di gol.com che ci aspetta.
Sentiamo. Sono Paolo da Reggio Calabria.
Ciao Paolo. Ciao.
Riprendere Allegri, io non sono contro Allegri, anzi mi è sempre piaciuto, però se la Juve ha fatto un cambio per migliorare il gioco perché con Allegri non andava bene,
ho capito, però poi hai smesso di vincere quasi
e ritorniamo indietro, quindi sono molto dubbioso sulla scelta di Allegri. Ciao a tutti, un abbraccio.
Dubbi sulla scelta di Massimiliano Allegri, un cavallo di ritorno, proprio il caso di usare questa,
nel suo caso molto di
questo termine, no? Che certamente fa sognare in molti, ma anche muove diverse perplessità. Ce l'abbiamo, Romeo Agresti di gol.com è già pronto. Rome, grazie di essere con noi come tutti i venerdì, buonasera e ben
ciao,
ritrovato.
Romeo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Cavallo di ritorno te l'hai ripreparata, ti conosco.
Può essere. Senti, si deciderà sul filo di lana o al fotofinish, visto che utilizziamo termini ippici.
Di corto muso il quarto posto.
Il quarto posto, e poi ti chiedo altro. Innanzitutto partiamo con questo.
Direi di sì, ragazzi. Si deciderà davvero di corto muso, perché la Juve si è messa in una brutta situazione dove è ancora padrona del proprio destino. Considerando la Juve stagionale, questa non è detto che sia una buona notizia. Quindi, innanzitutto ci sarà da fare i tre punti a Udine, perché senza di quelli poi viene a cadere qualsiasi teorema, che credo che poi sia fondamentale adesso vincere contro l'Udinese per poi proiettarsi in migliore dei modi quello che sarà il match vitale della stagione, ovvero quello contro il Milan.
E questo è il campo, e dall'altra parte c'è l'extracampo, no? Allora, ci sono tantissimi punti di domanda su molti giocatori, lo diciamo tutte le settimane. Potremmo riprendere forse l'intervento di tre settimane fa e non cambierebbe molto. Ci sono dei punti di domanda che riguardano ovviamente la guida tecnica e altre considerazioni da fare sulla dirigenza. Ecco, da che cosa si partirà secondo te per ricostruire la Juventus verso la prossima stagione?
Questo è un bel interrogativo. Io credo che la Juve debba fare tante cose, Mark. Sì. Debba fare chiarezza sull'area sportiva, sulla presidenza, sull'allenatore, sui calciatori. Se non sarà rivoluzione, poco ci mancherà, ragazzi. Certo. Io credo che si possa assistere davvero a un qualcosa con sfumature differenti. Per esempio, come avevamo vissuto il 2006, chiaro, lì c'era tutt'altro discorso, ma venne cambiato management. Se vogliamo, facendo un passo indietro, anche l'arrivo della triade per sostituire poi gli anni di Montezemolo. Quindi io mi aspetto che la Juve possa fare qualcosa sfruttando poi il timing, ovvero che l'area sportiva va in scadenza tutta il 30 giugno. Quindi se vuoi provare a cambiare, anche il tempo e i contratti sono dalla tua.
Ecco, in questa prospettiva c'è chi parla di un Allegri eventualmente anche con un ruolo alla Ferguson, no? Cioè in cui l'area sportiva passi di più dall'allenatore rispetto a quella che è stata la tradizione della Juventus, non di adesso ma da sempre, insomma. La società decide, l'allenatore fa con quello che la società gli mette a disposizione. È credibile questa cosa? E dipende ovviamente dal tipo di dirigenti che arriveranno. Cioè, secondo te c'è questo progetto realmente di coinvolgere Allegri anche da questo punto di vista, da consulente di mercato, diciamo così?
Ma questo non lo so, Gigi. Allora, se mi chiedi se penso che Allegri possa essere una pista percorribile, ti rispondo di sì, perché poi non è che ce ne siano tante altre. Ovvero, se ti accontenti della mediocrità, c'è qualcosa. Se vuoi andare su un top prendibile, particolarmente affezionato alla Juve, ci sta che tu vada su Allegri. Però se prendi Allegri, io mi aspetto che cambi tutta l'area sportiva.
Certo.
Perché poi, ragazzi, secondo me la ferita è ancora aperta per Allegri, nonostante siano passate due stagioni, ma Allegri non ha avuto un'altra esperienza professionale. Quindi, sai, tornare alla Juve, far finta che non sia accaduto niente, con le stesse persone che ti hanno messo alla porta, nonostante tu avessi fatto molto bene, anzi, in quella stagione molto bene, in linea generale un lavoro incredibile. Io quindi credo alla pista Allegri, se mi si viene prospettata una linea che non contempli più, per esempio, Fabio Paratici. Quindi là ci credo tanto. Se invece dovesse rimanere l'attuale management, e io ho molti dubbi a riguardo, è più probabile che poi si miri su un altro tipo di profilo. In generale però Allegri non mi sembra quell'allenatore che possa diventare manager. È chiaro, può darti un consiglio sull'impostazione tattica, sui profili da prendere, però non lo vedo, no, impegnato in prima linea magari anche nel mercato. Anzi, credo che sia più una cosa che lo annoi anziché lo intrighi. Però poi Allegri è un grande allenatore, e la Juve ha bisogno probabilmente di un grande allenatore.
ha bisogno anche di grandi manager, no? Storicamente la Juventus ha sempre preso da altre parti dei pezzi importanti del suo management, no? Da Italo Allodi a Marotta, a Luciano, passando per Moggi, e poi qualche dirigente se l'ha anche costruito in casa, però forse più attraverso un lavoro politico che sportivo. C'è un mercato anche da questo punto di vista, Romero? Riusciamo a orientarci verso una possibile prospettiva di questo genere?
Ci deve essere un mercato, perché tu hai fatto degli esempi perfetti. Tutte queste persone sono state prese dall'esterno e hanno fatto un gran lavoro.
Sì.
La politica del responsabilizzare gli uomini a disposizione non sta pagando. Basti pensare a Marco Re, poi messo alla porta, basti pensare a Fabio Paratici, che comunque senza Marotta ha perso, no? Molto a livello, soprattutto secondo me, di gestione nel lavoro quotidiano. E quindi è normale che la Juventus, se pensa di rifondare, questa volta vada a prendere persone dall'esterno anziché poi tentare di salvare quelli interni. Io credo che questo tipo di politica non stia più pagando. Poi anche qui, nel caso specifico, non è che vedo tantissimi nomi all'interno della Juventus. A meno che ragazzi,
a proposito di ritorni,
con un quadro che non contempli più Fabio Paratici, beh, là ragazzi, cambia tutto il mondo e cambia una visione, probabilmente anche per una persona che in questo momento sta per vincere uno scudetto in qualità di AD Area Sport, no?
Chiarissimo. Un ritorno, sì. Un altro cavallo di ritorno, ecco, diciamo così.
Sì, anche perché, diciamo, Paratici è stata un po' una sorpresa, diciamo, che è venuto con Marotta e poi dopo si è fatto la sua strada. Ma normalmente
era scouting, cioè esatto. Ha fatto lo scouting per molti anni.
E poi, tra l'altro, adesso la figura è cambiata, perché ai tempi di Moggi erano i dirigenti che comandavano il mercato, adesso sono i procuratori, solo che non è che puoi prendere un Mino Raiola e fargli fare il direttore sportivo della Juve, insomma, di massimo.
No, diciamo che anche qui, ragazzi, dipende quello che succede Paratici, perché se Paratici dovesse uscire ti si possono aprire delle porte ora che non ti sembrano neanche minimamente realizzabili, no? Delle piste che non sono fattibili. Se dovesse andare a Paratici devi ridisegnare tutta l'area sport, quindi a quel punto vai a fare delle valutazioni. Tanto alla Juve tornano tutti.
Volentieri.
Negli anni sono tornati Trapattoni, Lippi, è tornato Bonucci, è tornato Buffon.
Higuain è andato e tornato più volte.
Ma infatti a me non sorprende più il fatto che possano tornare. Poi dobbiamo fare anche un discorso sulle minestre riscaldate, quello ci può stare. Però il business is business, come dicono gli inglesi.
Senti, ma è credibile, secondo te, che al 30 di aprile non si sappia se il contratto è rinnovato e poi glielo rinnovino? Questo volevo chiederti.
Allora, Gigi, ci può stare, però io credo che in questa stagione siano accadute troppe cose per poter pensare di andare avanti in questa maniera. Cioè, se noi analizziamo la stagione della Juve, è successo di tutto.
Di tutto.
Dal caso, non caso, Suarez, passando per l'allontanamento di Marco Re, passando poi anche per l'allontanamento dello stesso Lombardo, che era il segretario che ha fatto la Roma, anche lui coinvolto nel discorso Suarez. Una squadra che ha fatto pena e che rischia di non andare neanche in Champions League, eliminata agli ottavi contro un po'. Cioè, se noi analizziamo la stagione della Juve,
il Covid, metticeli tutto.
È normale che si...
La Super League.
Ecco, quella è stata la ciliegina per poter dire, ok ragazzi,
ok, basta.
Se finì un film, rifacciamo tutto.
Va bene. Difficile proiettarci al campo, però è necessario farlo. Per quanto riguarda, ecco, potrà dare qualche indicazione importante, perché poi effettivamente la squadra verrà costruita con questi uomini e se non altro partendo da questi uomini. C'è ancora qualcuno che si gioca la riconferma?
Ah, per me tutti, cioè io non vedo un imprescindibile. Cioè,
non c'è un imprescindibile.
Due nomi attorno ai quali costruire un progetto tecnico, dico De Ligt e Chiesa, gli altri secondo me sono tutti con
sacrificabili.
Sono tutti sotto... ci può stare, ragazzi.
Salvami Quadrado, anche dai, salvami Quadrado.
Sì, no, poi ovviamente possiamo anche stare qui a parlare di Quadrado, degli
Danilo,
dei Kulusevski, della gente che
è appena arrivata, certo,
quant'altro. Però è chiaro che ora ci vuole una sveglia, e credo che la presenza 48 ore fa di John Elkann, sebbene non abbia parlato con la squadra, da quanto mi risulta, ecco, già la presenza, il numero uno di Exor alla Continassa, con tutti i casini che avrà quotidianamente John Elkann, secondo me deve far capire ai calciatori come adesso davvero basta scherzare con il fuoco, bisogna andare a Udine, tornare con i tre punti. Tre punti o fagotto? Le cose sono due, tre punti o fagotto.
Senti, a proposito di cose strane di questa stagione, abbiamo fatto l'altra volta analisi dei tabellini della Juventus, 33 formazioni diverse in 33 partite. Tu dovessi sceglierne 11 su cui puntare in questo momento, noi abbiamo fatto giochino l'altra volta, adesso lo faccio fare a te, chi metteresti per caratteristiche tecniche, di personalità, di esperienza o di quello che credi tu come formazione? Io metterei intanto 11 da qua alla fine, che siano quelli
quasi.
Poi va bene, se giochi al mercoledì magari Chiellini lo tieni per il mercoledì,
unità,
ecco. Però a parte quello,
ragazzi, io continuo a pensare che se Pirlo avesse utilizzato il 4-3-3 nudo oppure crudo, verosimilmente qualche cosina in più questa squadra avrebbe potuto fare. Io penso, Gigi, che un 4-3-3 puro con in porta Szczęsny, in difesa Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alessandro, centrocampo Arthur davanti alla difesa, Bentancur mezzo destro, McKennie mezzo sinistro, tridente offensivo, Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo. Con questa formazione avresti almeno 10 punti in più, senza inventarti nulla, senza inventarti rotazioni, calcio sofisticato, liquido. È un calcio talmente liquido che ti porta probabilmente fuori dalla Champions.
Che fa acqua da tutte le parti,
che se lo sono bevuti tutti anche, diciamo.
Io tra l'altro gliel'ho chiesto anche a Pirlo più volte in conferenza stampa. Io, qualora dovesse fallire il progetto Pirlo, e mi sembra che siamo sulla buona strada, però gli imputerei anche una bella dose di integralismo, perché non cambiare niente e arrivare così, è giusto che comunque si assuma anche lui le sue responsabilità.
Cioè, integralismo anche nello sperimentare, cioè, che è un po' un paradosso. Sì. Integralismo a volte nel non andare sul semplice,
nel non fermarsi a un certo,
certo
punto,
ma,
cioè,
metti ma un punto. Anche la difesa 3 di Firenze a 5 giornate dalla fine
perché?
Non ha nessun senso, non ha nessun senso.
Io ti faccio una domanda che ho fatto anche, credo, Simone Di Noi, che è un meccheniano della primissima ora. Perché non ha creduto Pirlo a un certo punto nel meccheni interno?
Mistero.
Ragazzi, io non lo so, perché anche io mi pongo lo stesso interrogativo. D'altro canto, okay, McKennie arriva con quella premessa, no? Di dover diventare inizialmente un giocatore nelle rotazioni davanti alla difesa. Poi, per equilibrio, ricordiamoci che quando c'è stato l'inizio del 2021, il nuovo anno, c'è stato quel picco di prestazioni che ci ha portato a pensare che con McKennie, ala, Bentancur e Arthur la squadra avesse trovato una quadra. Poi si è fatto male Arthur ed è caduto qualsiasi teorema. Ha avuto anche problemi McKennie. Diciamo che le attenuanti a livello di infortuni ce ne sono e sono, certo, tantissime. Però Pirlo, come ha detto prima Gigi, se non sbaglio, 33 su 33, no Gigi?
Sì,
le formazioni differenti.
Sì.
Raga, 33 su 33 sono tantissime, cioè una roba fuori di testa.
Entrarono a Trento.
I 33 trentini, sì.
Il fatto è che anche i centrocampi, sì, non sono mai stati uguali.
Tra una partita e l'altra 32 cambi in 33 partite, qui andiamo un po' meglio e ti stupirò. L'unico centrocampo che è stato confermato è quello che ha perso 3-0 con la Fiorentina in
Attenzione.
Casa.
No, anche lì una cosa che non ho mai capito di Pirlo è che lui si sia presentato alla prima conferenza dicendo io non ho mezze ali. Poi è bastato Max Allegri al club in 10 secondi a descrivere le qualità di Bentancur per smontare tutto il teorema.
Sì, sì.
Cioè, è quell'integralismo lì che non capisco di Pirlo, ma soprattutto non lo capisco delle persone che fanno parte del suo staff, dai vari match analyst di top level come Gagliardi, Barogno, Tudor. Cioè, è possibile che la Juventus sia andata contro un muro così volutamente per non provare a fare le cose più semplici? Io di questa roba non mi capacito. Non sono un allenatore, non sono un tecnico, ma con la formazione che vi ho detto prima, secondo me la Juventus avrà almeno 10 punti in più in campionato.
Ultima cosa, noi ci siamo chiesti, per ricostruire, a volte no, si parte, anzi a volte, per ricostruire certamente bisogna anche prendere in considerazione le fondamenta di una squadra e magari anche serve anche qualche fabbro in mezzo al campo. Noi ci siamo interrogati su quei giocatori in grado di scardinare, no, di divellere nel corso degli anni la mediana avversaria. Questo tipo di giocatore manca da un po' dalla Juventus. Forse l'ultimo esempio da questo punto di vista è stato Matuidi. In passato i Davids, i Conte, i Vieira.
A tratti Vidal. C'è stato Dino Baggio. Dino,
sì,
Baggio era così.
Servono, ma diciamo che quando vediamo il centrocampo della Juve, chi più chi meno, sembrano tutti apatici. Cioè, senza mordente, una squadra senza cuore, senza anima, che perde le seconde palle. Poi, onestamente, Mark e Gigi c'è da dire che è un livello di questo centrocampo imbarazzante, cioè uno dei peggiori, sicuramente il peggiore dell'ultima decade, ma che io ricordi, forse Paulsen e Sissoko le insegnavano a questi qua.
Sissoko cioè, quando stava poi, bene sicuro, Paulsen non mi sbilancio.
Cioè, onestamente mi sembrano giocatori strapagati, sopravvalutati e che non sono minimamente paragonabili con quelli che insegnavano calcio nel 2015, per esempio, a Berlino. Cioè, se tu vai a vedere quel centrocampo qui,
beh, non c'è paragone.
Qui, voi che avete i capelli, tu che hai i capelli, Marco, li strappi.
Sì,
quindi...
va bene.
Bravo, che
non ci metto moltissimo, ma.
Oh, guarda cosa dice Massimo Da Luca, te l'aggiungo veloce. L'integralismo di Pirlo, forse anche per timore e inesperienza, lo dimostra anche il non utilizzo di Fagioli, ci scrive, ecco, il nostro amico.
Ma la, allora, Gigi, un'altra. Stasera voglio perdere la testa. Stasera.
Se vai.
Frabotta.
Sì. Sì.
L'ultima partita che ha giocato in campionato è stata quella dove è stato, poverino, bullizzato dal binomio Hakimi-Barella contro l'Inter, sì, a San Siro. Da quella partita in campionato,
stop, è vero,
non l'abbiamo più visto, se non nei minuti di recupero in qualche
forse partita, in Coppa Italia, così l'abbiamo visto, ma poca,
cioè,
roba.
Io mi ricordo che, ragazzi, la Juve, per giocare con Frabotta e Portanova Crotone, perde due punti. Cioè, io avevo anche accettato all'inizio che... per favorire la cosiddetta linea verde, si potesse anche incappare qualche errore di gioventù. Però non mi puoi partire all'inizio campionato con titolari Frabotta e Portanova, e poi uno non vede più campo, l'altro viene venduto al Genoa a gennaio, Fagioli fa questi pochi minuti, 20 minuti, non sbaglio, col Crotone in casa, e da lì poi non si... cioè, anche a livello di progettualità sui giovani, io ho visto una grandissima confusione da parte di Pirlo. Poi capisco che... il momento non, cioè, è difficile con questo tipo di Juve mettere questi ragazzi, perché rischiano seriamente di bruciarsi, però è un'altra cosa che io non ho capito all'interno delle dinamiche di Pirlo.
Rome, grazie davvero, come sempre.
Dobbiamo buona serata,
di non avvelenarci oltre misura dopo Udine, perché
c'è il rischio.
Rimarrebbe solo più un ricordo del 5 maggio, lontano ormai negli anni.
Beh, anche l'andata non andò male.
Anche l'andata bene.
Grazie davvero, romeoagresti.com, seguitelo anche su YouTube. Noi intanto salutiamo gli amici di Facebook e andiamo direttamente verso il notiziario sportivo. Rimanete con noi,
Attualità, ospiti e commenti sul mondo della vecchia signora con Terzo Tempo, dal lunedì al venerdì.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo Tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 19:37 minuti. Terzo Tempo, Marco Spadavecchia in studio con Luigi Schifo. I vostri messaggi sapientemente selezionati e mandati in onda da Davide Ercolini in regia, che ci fa ascoltare qualcosa.
Ciao, buonasera, sono
Ciao.
Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Ciao a tutta Radio Bianconera.
Ciao Andrea.
Ma io non ho capito una cosa, ma io sono 9 anni che vince, ecco, Scudetti, Supercoppe, Coppa Italia, partecipo alla Champions, sì, ho fatto l'Europa League, semifinali, finali. Ma come hai tutti questi problemi economici? Io non ho capito, è vero che ha acquistato grandi giocatori, però ha anche venduto. Non riesco a capire perché c'è questo tipo di problema così grave, insomma, ecco. Buona serata.
Monte ingaggi, investimenti importanti,
investimenti,
mancati introiti, il Covid.
Tutto assieme, diciamo, mettendo tutto nel minestrone, probabilmente non ci fosse stato il Covid, la Juve avrebbe incassato dai 3 ai 5 milioni a partita.
Un percorso dal punto di vista europeo magari disatteso negli ultimi,
sì, certamente un ulteriore disatteso turno era assolutamente nelle possibilità di questa squadra, vista l'avversaria che era capitata, e quelli sono decine di milioni che entrano e ti aggiustano un po' il bilancio. Però sicuramente, diciamo che più che altro il monte ingaggi credo che sia diventato veramente un aspetto molto importante del bilancio, perché quando fai poi un certo tipo di disegno, un certo tipo di prospettiva alla squadra, ovviamente puoi prendere i giocatori a certe cifre e quindi quelli vanno a gravare sul bilancio. Però ovviamente sono anche gli incassi, che quest'anno sono diminuiti per tutti, non c'è niente da fare,
sono azzerati
tutti i conti delle società europee,
incassi dal botteghino,
sono in rosso tutti, perché se tu fai progetti delle stagioni sulla base degli ultimi 5-6 anni, per dire, e vedi che da una certa area ti arrivavano un tot di milioni, quelli non ti arrivano, non è che li puoi stampare di notte, quelli non ci sono, quindi il bilancio ne risente.
Qualcosa da ascoltare di nuovo.
Sono Saverio da Napoli.
Ciao Saverio.
Allora, io sono di un'opinione diversa invece. Io penso che il fatto che siano venute fuori queste notizie di Allegri a Torino, di Agnelli e John Elkann che si incontrano alla Continassa, non va bene. La Juventus non era abituata a fare queste cose, le faceva di nascosto. tutta questa cosa davanti all'opinione pubblica, ai media, non va bene per la squadra. Ora bisogna pensare solo a una cosa, a vincere con l'Udinese, a compattarsi e vincere, perché senza tante discussioni tattiche o non tattiche, bisogna andare in campo, dare tutto, mazzate, quello che vuoi, ma bisogna vincere queste partite, perché questo è l'importante per finire bene l'anno. Poi alla fine dell'anno si traggono le conclusioni, si fa quello che si deve fare, ma non tutta questa operazione mediatica che non va bene. Ciao.
Sì, c'è da dire che magari una visita di Elkann in un altro momento della stagione non avrebbe avuto questa risonanza. È un Allegri che molto semplicemente ritorna a casa, idem.
Sì, diciamo che John Elkann lo sa benissimo che quando si muove non è che si sta muovendo, voglio dire, uno che porta fuori il cane come potrei essere io, e quindi se ne accorgono, diciamo, non è che scappa. E quindi lui lo sa benissimo, e sa benissimo che il suo movimento...
C'è tutta la mandria lì a disposizione.
Esatto. Fuori, diciamo che fa rumore. Il fatto che abbia scelto di far rumore in questo momento può essere interpretato come un messaggio alla squadra, a dire ragazzi, guardate che suonate la sveglia, perché sennò
sono
qua...
mille modi per incontrarsi e sentirsi.
Sono cugini, non è che si devono vedere alla Tontinassa.
Anche degli atti formali in grado di avere un significato molto profondo.
L'altro messaggio può essere
in questo momento,
come a dire, guardate che stiamo per prendere delle decisioni, sono venuto qua a ribadire che chi comanda nella Juve sono io e le decisioni le prenderò io. Potrebbe essere anche questa l'altra chiave di lettura, o la somma di tutte e due. Vedremo, è inutile fare troppa dietrologia, perché poi...
Sì, poi sono congetture in questo
esatto,
momento.
In questo momento
sappiamo
così
che si sta ragionando anche in maniera più profonda, considerando eventualità molto drastiche sotto il profilo dirigenziale, in virtù di quello che abbiamo, sappiamo, quindi la scadenza di Paratici è imminente. Allora, noi abbiamo preparato un 5-5 proprio sul capo dell'area sportiva attualmente, su Fabio Paratici, che riguarda insomma la sua avventura in bianconero. Fino ad oggi tantissimi i colpi azzeccati, qualche piccola defiance, insomma, ci siamo, lo facciamo anche insieme a voi, mi raccomando, 340-5425-324, 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Dedicato proprio al responsabile del mercato, ma non solo. Fa sempre sorridere, un po'.
Sì, adesso puoi pensare che in piazza Solferino, certo,
ecco,
sì.
Che rievoca, poi ieri ci hanno detto, ma voi siete di Radio Bianconera e allora difendete per partito preso Massimiliano Allegri. Guarda che questa sigletta, ad esempio, è proprio nel momento in cui Allegri andava via,
sì,
è stata ideata in virtù proprio della nostra, diciamo così, vicinanza, anche sotto il profilo emotivo e umano, con il tecnico livornese, avendoci lavorato, no? A stretto contatto quando c'erano le conferenze tanto tempo fa, e quando
mix zone, eccetera.
C'erano le zone miste, e tutta roba è abbastanza in via d'estinzione. Detto questo, Fabio Paratici, allora, un punto a favore di Paratici, certamente, ecco, il modo in cui è arrivato alla Juventus, no? Tantissima gavetta, è stato anche, diciamo così, il braccio destro di Beppe Marotta per molti anni, quindi una sorta di crescita molto meritocratica al suo fianco, e quindi in grado lui di assorbire un po' tutto il lavoro. Lui nasce come responsabile dell'area scouting e poi i suoi poteri vengono estesi con l'addio di Marotta.
Sì, sicuramente, diciamo, una figura diversa rispetto a quelle che prima di lui hanno rivestito quel ruolo, quindi da Marotta, poi torniamo indietro ai tempi di Blanc, Alessio Secco, diciamo che è un altro cresciuto in casa, però che non ha avuto, diciamo, la fortuna che ha avuto Paratici, prima di lui Moggi, eccetera. Di solito la figura era presa, già avviata,
già fatta,
già con le sue linee di mercato ben stabilite, con i suoi equilibri, eccetera. E Marotta rientrava proprio in questa figura. Paratici invece è cresciuto appunto sotto l'ombrello di Marotta, che comunque ha fatto scuola, credo, anche nei suoi confronti, e poi piano piano appunto è stato responsabilizzato ulteriormente. E direi che il punto di svolta è stato, magari pochi di noi, forse nessuno se ne erano accorti, il giorno della conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo, con Marotta sì in prima fila, ma al tavolo con Ronaldo c'era Paratici, e quindi quello forse è stato il passaggio di consegne ufficiale che nelle immagini, almeno nell'iconografia, ha incoronato Paratici come futuro responsabile di quell'area per la Juventus. E poi i fatti sono andati in quella direzione, e quindi, diciamo, ha convinto la società, Andrea Agnelli in particolare, di poter essere il futuro dirigente della Juventus, anche senza bisogno più dell'ombrello di Marotta.
È il rovescio della medaglia, come tutti i 5-5 che si rispettino, in questo punto tiene in considerazione proprio il lato autoctono della formazione di Paratici, un uomo Juve cresciuto in casa, ovviamente con una buona esperienza anche proprio in virtù della sua vicinanza con Marotta, anche alla Samp e ancora prima in altre realtà. Troppe responsabilità però, considerando il suo lavoro alla Juventus.
Ma diciamo che sicuramente si è trovato a che fare, diciamo così, più con i rapporti interpersonali, in cui Marotta aveva un'esperienza probabilmente diversa, anche un carattere diverso in quel tipo di dinamiche. È importante anche il carattere di una persona, perché c'è quello che è più fumantino e magari litiga e poi è difficile tornare indietro, e quello invece che è per esperienza, per averne viste tante eccetera eccetera, sa sempre dire la parola giusta, sa mettere a posto le cose eccetera eccetera. Quindi mi sembra che un pochino su questo, non so quanto un pochino, che su questo punto ci sia stato forse la lacuna maggiore, perché abbiamo visto sempre questioni che sono finite male. Lasciamo perdere Conte, che lì è una questione più con Agnelli, direi, che non con Paratici, però sicuramente diciamo le due cose non sono tanto separabili. Però se guardiamo tutti i giocatori che se ne sono andati ultimamente, è sempre stato tutto molto faticoso, molto farraginoso, giocatori fuori rosa che poi vengono ceduti, i giocatori che vengono mandati,
Mandzukic, Douglas Costa,
Higuain. Che dire. Fino all'ultimo. Quindi questa gestione qui sicuramente è mancata da questo punto di vista, e credo che sia imputabile un po' all'esperienza e un po', ripeto, al carattere delle persone, che non sono tutte uguali, e quindi c'è quello più fumantino e quello meno fumantino. In certi lavori diciamo che se uno ha un carattere di un certo tipo non va a fare il diplomatico nella vita, ecco,
è
di massima.
Va a fare l'uomo d'azione.
Quindi Paratici è un uomo d'azione, mentre magari l'altra faccia della medaglia era Marotta. Nel momento in cui non c'è stato più lui, alcune tensioni sono venute fuori in maniera abbastanza netta.
Sì, le sue esperienze tante da calciatore, e lì tu cominci già a vivere un po', ecco, certo, nella parte terminale della carriera, magari delle piccole esperienze indirette di dirigente, diciamo così, a stretto contatto con la dirigenza. Poi lui parte proprio alla Sampdoria assumendo il ruolo di capo degli osservatori, e poi il resto lo conosciamo. Un vocale da ascoltare.
Buonasera Marco, buonasera Luigi, Cristiano. Ciao. Dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Ma su Paratici io penso che anche i più grandi cicli finiscano, quindi anche un direttore sportivo probabilmente dopo tot anni ha fatto il suo, e quindi cercherà o ha bisogno di nuovi stimoli altrove, e secondo me si fa bene o si farà bene a cercare un'alternativa. Il problema, come sempre, anche con i giocatori, si dice, è trovare uno
meglio,
di pari livello o meglio, ecco, ancora superiore. Ecco, secondo me la sfida sta tutta lì. Quindi speriamo, insomma, che le decisioni che prenderanno siano per il meglio. Buona serata.
E poi, secondo punto del nostro 5-5, certamente molto bene tutto quello che ha avuto a che fare fino a un certo punto con i parametri zero.
Sì.
Di quella gestione lì, congiunta anche, no?
Sì, esatto. Diciamo, la parte congiunta ha portato dei parametri zero veramente eccezionali. Pensiamo a Pirlo, lo stesso che Dira.
Dani Alves, Llorente.
Sono tutti giocatori che hanno cucito dei bei pezzi di scudetti sulle maglie della
poi
Juventus.
Altri arrivati per poco, pochissimo, Barzagli, come Pogba, Barzagli,
certo,
ad esempio, e poi invece quei due parametri zero che pesano tantissimo anche nelle presente della Juventus, Rabiot e Ramsey.
Sì, questa è stata un po' l'inversione di tendenza di giocatori che prendono un ingaggio importante, come dico da top player, ma quasi.
Sette e mezzo.
Sì, dicono i centrocampisti che prendono, sì, quei soldi lì in Europa, ce ne sarà qualcuno che ne prende di più, però diciamo
non sono tanti.
Sono nella fascia alta del rendimento, dell'incasso, diciamo così, ma nel rendimento direi che non sono certo di quella categoria lì. E quindi evidentemente è vero che le prese a parametro zero, quindi se riuscirai a piazzarli sul mercato metterai comunque a segno una plusvalenza anche se li vendi a poco. Però è anche vero che se metti due ingaggi da 7 milioni, 7 milioni e mezzo, appesantisci in maniera tale il monte ingaggi che poi non puoi prendere i giocatori che ti servono davvero in quel momento in squadra, perché loro non lo sono quei giocatori che ti servono davvero.
In campo sembriamo una squadra che gioca con le regole del rugby, con passaggi orizzontali all'indietro, ma se anche come la società guardiamo solo all'indietro con ritorni di Allegri e Marotta, mi domando cosa significa Live ahead, effettivamente. Grazie, Carl da Malta. Poi il ritorno di Allegri, senti qua, Pietro da Catania, è un tornare indietro. Altra considerazione.
Un ritorno al futuro, c'era il film, no? Magari, chi lo sa.
La DeLorean volante, dovrebbe arrivare fino a che punto e fermarsi all'indietro? Allora, direi al 2017.
Sì, così.
Così.
Quell'anno lì credo che sia stato l'anno da cui poi è iniziato un progressivo, una progressiva diminuzione della qualità della squadra e quindi di conseguenza fatica a raggiungere risultati. E questo è ovvio, ma basta guardare i punti all'anno, nell'anno solare, e si vede che già l'anno scorso la Juve non era più prima, quest'anno si è confermato quello che stava già succedendo, perché non si è posto rimedio, insomma. Quindi credo che sia stato sicuramente quello l'anno in cui le cose sono iniziate a girare in un certo modo.
Il tema Fagioli stimola moltissimo i nostri amici, perché allora ne abbiamo parlato con Romeo Agresti poco fa, ci dice un nostro amico Massimo Da Lucca: integralismo di Pirlo, forse anche per timore di ed inesperienza, lo dimostra il non utilizzo di Fagioli. E poi su Fagioli ancora ci scrive il nostro amico sempre della Toscana: Fagioli dà del tuo al pallone.
Citazione di Allegri, certo. Ovviamente. Allora, il discorso è che se tu decidi che il regista non ce l'hai e quindi giochi senza regista, Fagioli non ti serve. Se no, altrimenti potresti anche a un certo punto, con tutti gli esperimenti che hai fatto,
sì,
una volta provare Fagioli con due mezzali, secondo me non sarebbe stata
sì,
così.
Però io direi che adesso, in questo momento,
non adesso,
stagione,
dico nel corso, allora
corso
adesso
della stagione,
c'è,
certo.
Ce l'avresti pronto adesso, certo, sì, che buttarlo adesso quando i palloni pesano due tonnellate diventa difficile pensare che sia lui il salvatore della patria. A meno che
necessario,
no. Beh,
credo,
certo,
se
sono tutti
momento
infortunati,
certo,
ovviamente deve giocare lui, però mi sembra davvero che anche la gestione di questo pochino lascia desiderare, perché l'abbiamo visto in Coppa Italia che ha fatto anche una buona figura, però al di là di questo abbiamo visto nelle partite vere di campionato, a un certo punto era abbastanza chiaro, cioè in questo momento qui prima di queste ultime partite si poteva sperimentare un pochino, perché si era capito che lo scudetto, certo, ormai era andato, e magari avresti trovato una soluzione in casa. Invece, non avendolo fatto prima, adesso non si può più fare.
Senti, ci propongono questo tridente.
Vai.
Claudio da Firenze, Chiesa, Morata, Kulusevski. Come vi sembra?
Perché
un tridente capace di tornare indietro a coprire, come potrebbe essere? Però rinunceresti a Ronaldo e Dybala.
Allora, Cristiano Ronaldo deve a questo punto meritare di essere Cristiano Ronaldo. Cioè, lui adesso si deve caricare la squadra sulle spalle. Piacciono.
Deve dimostrarlo una volta di più.
Sì, però in questo momento, visto che è andato un po', diciamo, come si dice, in letargo in questo periodo, adesso è il momento di risvegliarsi, perché è il momento del cosiddetto punto di non ritorno. Cioè, o lo fai adesso, oppure se lo fai dopo è tardi e quindi non c'è più niente da fare. Perciò è adesso che Cristiano Ronaldo deve dimostrare di essere Cristiano Ronaldo, mettere da parte tutto quello che riguarda il futuro, le eventuali scontentezze, eccetera eccetera. Sei uno dei due giocatori più forti del mondo degli ultimi 10 anni, dimostralo, fai gol, caricati la squadra sulle spalle e fine della...
Sì, a partire da quella contro
l'Udinese, certo.
Domenica, sono proprio le sue partite queste.
Di solito sì, sono quelle in cui magari a volte fa anche la doppietta, speriamo che si sblocchi e che proprio prima del Milan, perché sarebbe molto importante.
Per quanto riguarda tra l'altro lui in gol con una doppietta proprio all'andata, insieme a Chiesa e Dybala.
4-1,
il gol di Ziegler per l'Udinese in quel 4-1, ricordi bene. Andiamo avanti, il terzo punto, ringiovanimento della rosa, certamente a favore, no, di questa dirigenza e di questo lavoro made by Fabio Paratici. Sì, ma a che prezzo? E poi ci chiediamo, sì, è stata ringiovanita la rosa, ma probabilmente si è anche indebolita, che le cose spesso vanno di pari passo, questo non sempre.
Beh, dipende, quando hai preso Pogba era giovane, hai rinforzato la rosa, per dire,
quasi sempre,
quasi sempre. De Ligt hai ringiovanito, hai rinforzato. Kulusevski presumibilmente hai dato un giocatore importante per il futuro, però
Arthur per Pjanic
hai ringiovanito, ma
McKennie per Matuidi non lo sappiamo,
non abbiamo avuto modo di vederlo nello stesso ruolo, quindi è difficile anche dirlo.
Rabiot per Khedira,
ecco, lì andiamo a perdere in maniera pesante. Sicuramente diciamo che soprattutto nella zona centrale del campo, torniamo sempre lì a battere, questo percorso è stato, possiamo dire, sbagliato, nel senso che comunque è puntato sui giocatori sì più giovani, ma che sicuramente non hanno dato quell'apporto che i predecessori avevano dato sia in campionato che in Champions League, dove c'erano giocatori di caratura internazionale che facevano una differenza anche a livello europeo. Mentre sì, Rabiot ha fatto il gol nei supplementari con il con il Porto, per la carità, però da lì a essere considerato un giocatore certo. decisivo ne passa.
Ma un Rabiot con Massimiliano Allegri avrebbe avuto un percorso diverso?
Ma io credo che dipende da come la squadra. Ecco, Rabiot è uno di quei giocatori che seguono l'onda, diciamo così. Quindi se la squadra va bene, lui non va bene, l'Ovde, esatto, sta lì, fa il suo, entra, non importa.
Tu gli rimproveri un po' di indolenza a questo giocatore?
A lui come altri, però in particolare a lui, perché ha delle doti, secondo me, fisiche e tecniche, lo ripeto per l'ennesima volta, che potrebbero portarlo a essere il trascinatore di una squadra, sì. invece a volte l'ombra di se stesso.
Si fa trascinare, diciamo esatto. così, come hai detto all'inizio di questo ragionamento. Allora, Baronio era un signor centrocampista.
Sì.
Pirlo, cosa diciamo? Cioè, è inutile ricordarlo. Lo stesso Paratici comunque ha giocato in quella zona del campo. Tudor a volte veniva avanzato. È un po', ecco, questa Juve si sta perdendo in quel reparto. Cioè, se la Juve è in crisi, probabilmente lo è soprattutto per un centrocampo non all'altezza.
Sì, sicuramente questo. Cioè, la stagione lo ha detto in maniera chiara, evidente, forse anche troppo, con degli errori individuali anche clamorosi che sono costati per esempio eliminazione in Champions, pensiamo quello di Bentancur per dirne uno, ecco. Ma in generale questo centrocampo non ha mai dato la sensazione di essere quello che nei momenti di difficoltà mette
certo.
un argine, nel senso che dice beh no, di qua non si passa, poi vediamo tra 5 minuti se ci riprendiamo, ma intanto non fate gol. La Juve ha sempre preso gol, o quasi, insomma, in tutte le partite. Per vincere una partita deve sempre fare almeno 2 gol, lo dicono i numeri, perché non ha mai vinto 1-0. Se non segna, perde. In tutte le partite di campionato in cui non ha segnato, ha perso. Questi proprio sono numeri statistici. L'unico 0-0 con l'Inter in Coppa Italia, nella gara di ritorno. Quindi evidentemente sono tutti numeri. Tiri in porta dei centrocampisti pochissimi, da fuori area poco, barra niente. Sì, Rabiot, ripeto, ha fatto un paio di bei gol, però... più frutto di episodi che non di una continuità di rendimento in quella zona del campo. Quindi diciamo davanti alla difesa non hanno fatto argine, in avanti poche rifiniture perché le fa quasi tutte Quadrado, pochi tiri in porta, direi che appunto l'inconsistenza è abbastanza evidente.
Paratici secondo me è tra i migliori in Italia e non solo, quando ha messo sotto contratto tra i tantissimi giocatori che ha preso non poteva immaginare che Ramsey e Rabiot fossero due pacchi strapagati. Io penso che il problema sia stato l'ingaggio di CR7 e questo ha ostacolato il suo lavoro per comprare un grande centrocampista. Io terrei lui e ovviamente il presidente Andrea Agnelli, un amico che non si firma fallo, al 340-54-25-324. Davide, ti abbiamo risposto sul tridente, credo, e poi altri messaggi, tra cui qualche vocale, giusto Davide? Sentiamo qualcosa, magari tra pochissimo. Andiamo avanti con il nostro 5-5, i colpi di questa dirigenza, e quindi considerando il lavoro di Paratici, senza dubbio Tevez, Ronaldo, De Ligt sono questi i tre più importanti.
Sicuramente direi tre.
Pogba
anche per quello che ha portato nelle casse.
Quello è il colpo da maestro,
assolutamente,
tutto e per tutto, per come l'hai preso e per come l'hai fatto andare via.
Sì, anche se poi ti manca, perché poi ricordiamoci che bilancio è importante, ma poi come diceva quello lì, in campo non vanno le plusvalenze, quindi finché hai trovato dei centrocampisti in grado di reggere.
Valencia non fanno gol.
Non fanno gol, ecco, sì.
Fanno gola, ma non fanno gol.
No, per carità, per la sopravvivenza delle società sono importantissimi, perché sappiamo tutti che l'aspetto economico diventa decisivo sia nel fair play finanziario quando viene applicato dalla UEFA e sia anche per i conti, ovviamente, di una società che deve restare in salute, perché insomma, nel recente passato non bisogna andare tanto là negli anni pensare che c'erano società in Italia che fallivano e che dovevano ricominciare da alcune categorie o da una categoria sotto, a seconda poi di quello che avevano combinato sul campo. Però in linea di massima direi che quello lì è un colpo. Comunque, se devi fare una plusvalenza, quella ne vale la pena. Ecco, questo sì.
Ti propongo questo 4-2-3-1 che viene, ecco, ci viene mandato, ci viene spedito attraverso un file Excel meraviglioso da un nostro ascoltatore. Quadrado in porta, non c'è nessuno, uno a caso tra Buffon e Szczęsny, immagino. Quadrado, De Ligt, Chiellini, Alexandro in difesa, Bentancur, Artur a centrocampo, tre quarti da destra a sinistra, Chiesa, Dybala e Morata, con Ronaldo davanti a tutti.
Un po' sbilanciatina direi, perché Artur
Quanto è distante da quel 4-2-3-1 di Allegri?
Ne mancano lì in mezzo, intanto non c'è un che dire,
c'è un Khedira, non c'è un Mandzukic, Mandzukic lo sta facendo Morata in questa formazione,
vabbè, ma non c'è paragone dal punto di vista fisico. Cioè Mandzukic veramente faceva il terzino aggiunto, in più hai Cuadrado a destra che non è proprio un terzino, ma sì, c'era Dani Alves, è vero che giocava avanti tante volte, sì. Quindi lì,
Poi c'era anche Barzagli a volte sulla destra,
quindi dipende, insomma, questa sulla carta, per carità, ci sarebbe da divertirsi, ma forse anche per gli avversari, visto l'andazzo di quest'anno, non mi spingerei a una formazione così offensiva. Se ci metti magari McKennie, se sposti Cuadrado al posto di Morata e decidi uno tra Ronaldo e Morata, magari insomma si riesce anche a sostenere un po' di più, ma così con tutti assieme la vedo dura, soprattutto perché Arthur non mi sembra uno da centrocampo a due, ecco, onestamente.
Davanti a tutti in questa formazione c'è Ronaldo, la punta di diamante del mercato di Fabio Paratici, usando una metafora ovviamente, considerando il ruolo di Gonzalo Higuaín, certamente ha a che fare con quel trasferimento, no? Che tutto sommato a distanza di tempo possiamo giudicare come un felice trasferimento, vista la parabola dell'argentino, mister 90 milioni e più, preso dal Napoli in quella calda estate del 2016, oppure no?
Ma allora anche lì bisogna distinguere il discorso economico da quello calcistico. Dal punto di vista calcistico Higuaín ha fatto la differenza in campionato quando doveva farla, in Champions un po' meno comunque.
Beh, due gol in semifinale.
Insomma, un po' meno ma neanche troppo. Quindi sicuramente dal punto di vista calcistico è stato un investimento giusto, perché in quel modo lì tra l'altro hai indebolito una delle principali avversarie e ti sei rinforzato tu in maniera sostanziale nel reparto in cui in quel momento storico lì,
vero,
c'era una vera carenza del bomber, quindi l'hai messo, hai fatto il tuo. Certo, a quella cifra, a quell'età, con quell'ingaggio, dal punto di vista economico insomma hai deciso di spendere e non di guadagnare, però sono decisioni.
Lì è stata una prima inversione di tendenza, non sì, trovi? Sì, e lì sì, c'era ancora Marotta.
Sì. Sì, sì, sicuramente. Però era, ecco, il discorso è che poi con Ronaldo questo è andato ai massimi livelli, e anche lì bisogna sempre distinguere il discorso sportivo da quello economico. Dal punto di vista generale, diciamo, si può dire che Higuaín era giustissimo per quella Juve, perché comunque aveva tutta una squadra di un certo tipo. Dopo l'investimento su Ronaldo mi sarei aspettato che la società avesse deciso di fare altri investimenti per creargli intorno una squadra da Ronaldo.
E poi c'è stato il Covid.
Poi è arrivato il Covid e quindi non possiamo sapere se c'era un programma diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Questo non lo sapremo.
Sarebbe
mai
stato, credo, il momento del centrocampista.
Credo estate, anch'io. Però estate,
dopo l'arrivo di Ronaldo e quello di De Ligt. Andiamo verso il notiziario e poi torniamo con la seconda ora insieme di Terzo Tempo, anche con Guido Vacciago del Tutto Sport. Rimanete con noi.
340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Sempre insieme, sempre in diretta, 20 e 9 minuti fino alle 21, Terzo Tempo. Ci stiamo interrogando anche sul lavoro di Fabio Paratici. Intanto però continua il dibattito sulla nostra chat, ci chiedono: sarei curioso di vedere Chiesa prima punta.
Io no, onestamente, va benissimo sulla fascia, lui da una parte, Cuadrado dall'altra, scartare l'avversario, che è quello che sanno fare meglio nell'uno contro uno sull'esterno, perché se li metti al centro tutte e due.
Ma un esterno d'attacco o un attaccante esterno?
Vabbè, lo stesso. Sono più o meno.
Federico Guidi è allenato anche. Federico Chiesa si dice che non è proprio lo stesso.
Però non è proprio lo stesso, però dipende dal modulo fondamentale. Tu dici se sta meglio nel 4-3-3 o nel 4-4-2, ti dicono nel 4-3-3, secondo me, anche come punta esterno. Però anche lo sta facendo benissimo anche nel 4-4-2. Anzi, molto spesso è l'uomo in più.
Sì.
Visto in una squadra in cui mancano completamente le idee centrocampo, avere Cuadrado da una parte e Chiesa dall'altra ti tolgono parecchi impicci, perché dai la palla a loro, loro saltano l'uomo, creano la superiorità da soli e poi ci pensa agli attaccanti.
E poi ci chiedono cosa ne pensate di Agüero se ci dovessimo qualificare in Champions League. Mirko da Cagliari, pensiamo che abbia un ingaggio molto pesante.
Ecco, appunto, se dipende quale sarà la politica societaria. Certo che Agüero tecnicamente non si discute.
Ah, questo è sicuro.
E quindi siamo nel discorso di Higuaín di prima, di Ronaldo, eccetera. Cioè, se tu fai un certo tipo di investimento, devi poi pensare di fare una squadra di un certo tipo e avere le risorse economiche per farla. Se non ce l'hai, tanto vale puntare su altri obiettivi e su altre qualità, perché evidentemente non puoi fare la raccolta di figurine come il Paris Saint-Germain. Ecco.
Sì, decisamente. A proposito di figurine, ciao ragazzi, come si vede a quadrato questo messaggio, l'hai già mandato qualcosa di simile, però lo rileggo ancora. Passano sempre la palla perché hai i piedi buoni, sembra un regista di fascia. Sono assolutamente d'accordo con te, Cesare. Perché non si prova a spostarlo al centro? L'hanno fatto alcuni giocatori tedeschi come Littbarski, Hasler, Lahm e Kimmich. Insomma, davvero una panoramica anche indietro nel passato per quanto riguarda questa considerazione. Io quadrato al centro non ce lo vedo molto. Lui ha proprio delle caratteristiche, palla al piede, in grado di saltare l'uomo, è dirompente. Ha quelle caratteristiche lì che lo fanno, come abbiamo detto noi, anche in maniera abbastanza avveniristica. L'abbiamo definito un esterno flag to flag, cioè in grado di giocare praticamente tutta la fascia. Non è un caso che quest'anno, ma non solo quest'anno, insomma tutti gli allenatori pensino a quadrato come sia esterno di centrocampo, eventualmente anche esterno d'attacco, ma anche come esterno basso di difesa.
Sì, poi una caratteristica che ha solo lui, forse neanche Chiesa, cioè che proprio da fermo, col pallone tra i piedi, salta l'uomo di netto e inizia a creare una superiorità numerica.
Sì.
Questa è una dote che sugli esterni va sfruttata, perché se lo metti in mezzo, con i piedi che ha, cioè se lo ha fatto Danilo, centrocampista centrale, lo può fare anche quadrato, se il discorso è questo. Però in questa situazione di emergenza, cioè, però io non toglierei la risorsa più importante della squadra per andarlo a sacrificare in un ruolo non suo, piuttosto comprerei un regista prima o poi nella vita. Ecco.
Qualcosa da ascoltare? Davide Ercolini in regia è pronto, sentiamo.
Ciao, ragazzi, Luca da Roma.
Ciao Luca.
Questo discorso sul percorso della Juve nei 9 anni sul mercato, i primi anni molto oculati, poi l'estate del 2016 segna un primo cambio di passo, anche se c'era ancora Marotta, ma Marotta quel cambio di passo lo fece col paracadute, molto più in modo cauto rispetto a Paratici, cioè arrivarono Higuain, Miralem Pjanic, Marco Piazza, Benatia, Dani Alves, ma a fine mercato vendette Paul Pogba a 105 e già aveva venduto Morata nell'ambito della recompra a 30, e anche Zaza aveva venduto al Valencia, se non sbaglio, o al Tottenham o al Valencia, ora non mi ricordo, forse al
Valencia.
Tottenham. Cioè, è chiaro che la Juve rientrò molto di quel pesante investimento su Higuain e Pjanic e compagnia cantando. Ronaldo, l'estate di Ronaldo invece, la Juve non cedette nessuno, solo Caldara e Higuain in prestito, che poi ce lo siamo dovuti riprendere, tant'è che ancora Bosco dice il peccato originale fatto per fare un favore al Milan.
Non so se si tratta di un favore al Milan, però la tua lettura è perfetta, cioè il colpo Higuain all'inizio è stato assorbito, poi è rimasto l'ingaggio, e quello lo paghi, perché poi se anche va in prestito, diciamo che non rientri più, di solito quei prestiti fatti all'ultimo momento comportano il pagamento di una parte dell'ingaggio, insomma, o comunque non rientri dal punto di vista del bilancio del valore del giocatore, però il grande salto è stato fatto sì con Cristiano Ronaldo, ma infatti secondo me lì ci doveva essere un cambio di prospettiva, cioè se tu prendi Cristiano Ronaldo devi avere la prospettiva del Real Madrid, se no non lo prendi e fai altro, certo, con quei soldi lì, in linea di massima.
Zaza, Valencia passando per il West Ham, ecco, in quella calda estate. Siamo pronti per andare da Guido Vacciago del Tutto Sport. Buonasera Guido, grazie di essere con noi ancora una volta.
Ciao, grazie a voi, dimmi tutto,
ciao,
come va?
Siamo qui, sono insieme a Luigi Schiffo e stiamo parlando in maniera anche abbastanza, ecco, tornando indietro nel tempo, coinvolgendo i nostri amici di Fabio Paratici. Ci puoi aiutare, tu che insomma conosci bene le cose bianconere, ad avere un quadro sulla fenomenologia del personaggio, ecco, l'evoluzione sotto il profilo professionale, l'uomo... è tutto quello che potrebbe avvenire anche. Insomma, è un discorso abbastanza impegnativo.
È difficile come domanda.
È come cambiato anche il suo ruolo da pre-Marotta e post-Marotta, diciamo.
Ma guarda, Fabio Paratici è un fenomenale intenditore di calcio, davvero straordinario. Chi dice il contrario, secondo me, dice il falso. Perché ci sono tante operazioni, tanti giocatori che parlano a favore di Paratici. Da Vidal, che noi ci ricordiamo tutti bene, a Pogba, a ultimamente McKennie, giocatori che nessuno conosceva e che sono spuntati dal niente. Ma ti dirò, anche un giocatore come Tevez, che era un giocatore sul quale c'erano dei dubbi, sul fatto che fosse a un punto della carriera in cui, se vi ricordate, aveva avuto grossi problemi con il Manchester City, insomma, poteva essere un giocatore che non sarebbe arrivato, mentre lui ha intuito che aveva ancora qualcosa. Ma vi dirò, anche al contrario, io mi ricordo che a un certo punto la Juventus era molto vicina a Torres, e che Paratici era andato a Londra all'epoca per incontrarlo, era tornato e mi ricordo che mi disse, gli ho parlato, sono stato a cena con lui, ed è un giocatore che non ha più il calcio negli occhi. Era stata la
bella frase, bel concetto.
Aveva gli occhi, dice, secondo me, di uno che ha finito, che tutto quello che doveva dare l'ha dato, ed effettivamente da lì in poi Torres non è che abbia fatto delle cose eclatanti, eppure era un giocatore con classe infinita, ma che a un certo punto della carriera ha iniziato un declinare agonistico, no, di motivazioni che lo hanno portato a non rendere forse all'altezza del suo straordinario talento. Quindi, insomma, senza farla troppo lunga, Paratici secondo me era e rimane uno straordinario giocatore di calcio. Secondo me è un uomo di mercato molto spregiudicato, è un uomo che gioca quasi sempre su più tavoli, cosa che magari non lo fa amare tanto nel mondo del mercato, però che certamente finisce poi per cercare di fare l'interesse della sua società. È uno che quando gli metti una maglietta, quindi quando gli dici sei il direttore della Juve, poi lui per quella squadra è disposto anche a morire, nel senso che non è uno di quei dirigenti che fanno un po' l'interesse della squadra e un po' fanno l'interesse proprio, perché poi non sanno mai dove finiranno l'anno dopo o due stagioni dopo, no? Quindi c'è questo aspetto anche che secondo me è importante nel giudicare Paratici. Forse non è un grande amministratore, ecco, non conosce i segreti dei bilanci come li conosce Beppe Marotta, infatti è sempre stato appoggiato a qualcun altro per quel ruolo, però è uno che non si può dire che non abbia saputo curare anche quell'aspetto sotto il profilo delle plusvalenze, anzi molti lo accusano di averne fatte troppe, di aver drogato troppo il bilancio della Juve con le plusvalenze. Ovviamente non è una sua decisione, è una decisione complessiva della società, però anche lì si è dimostrato abile. Nel corso degli anni, e chiudo, il suo ruolo è cambiato, perché lui prima era il braccio armato di Marotta e poi a un certo punto lui ha occupato alcuni dei ruoli che erano di Marotta stesso. Che cosa ha significato questo? Secondo me ha significato che lui ha un po' snaturato il suo ruolo, e questo lo ha anche un po' patito, perché sicuramente lui piace guardare le partite e andare a scoprire i giocatori, cosa che nel nuovo ruolo ha dovuto a volte demandare a qualcuno, perché poi nel ruolo in cui che lui occupa, diciamo, di capo dell'area calcio di tutta la Juve, c'è anche un aspetto gestionale, no, del day by day della società, dello spogliatoio, della squadra, delle problematiche più logistiche. Ecco, questo secondo me è la parte che lo annoia di più del mestiere, le hanno un po' limitato quello che invece lo appassiona e nel quale è più bravo. Quindi questa è un po' l'evoluzione del suo ruolo. Per parlare in termini giornalistici, è come un grande cronista che poi a un certo punto diventa caporedattore o diventa direttore di un giornale. È ovvio che è bello fare carriera perché viene riconosciuta la tua bravura, ma se a te piace stare sul marciapiede a cercare le notizie come i grandi cronisti sanno fare, poi di chiuderti dentro una redazione
fai fatica
e a gestire le persone, perché gestire le persone è difficile, è diverso che scoprirle, no? Sono due mondi completamente diversi. Ti chiedo anche se, visto il suo carattere, è uno che ha bisogno di progetti pluriennali, no? Ovviamente non è uno, come dicevi tu, che si barca meno, dice quest'anno sono qua, un altro anno vediamo. Siamo al 30 aprile, scade il 30 giugno. Che cosa dobbiamo dedurre da tutto ciò?
Secondo me non dobbiamo dedurre niente per quanto riguarda la scadenza, perché lui non è un calciatore, quindi non è uno che ha bisogno di essere rinnovato con grande anticipo. Quello che può in qualche modo far riflettere è il grande turbinio di notizie, di voci che girano intorno alla Juventus in questo momento. Cioè non è tanto il fatto di non avere rinnovato il contratto, perché altre volte è successo in passato che lui rinnovasse il 23, il 24, il 27 di giugno, cioè proprio a ridosso della scadenza, e nessuno se n'era mai preoccupato della scadenza del contratto di Paratici. In alcuni casi manco ci si ricordava che era in scadenza. Mentre invece quest'anno è tutto diverso, perché la squadra va male, perché è stato un anno particolarmente duro per la dirigenza, perché Paratici è stato suo malgrado inserito nella questione Suarez, e quindi anche questo ha pesato in qualche modo, pesa sulla sua immagine. E quindi in questo momento l'ipotesi che possa esistere un progetto alternativo nel management della Juve è un'ipotesi che bisogna tenere in considerazione. È un'ipotesi che bisogna tenere in considerazione, perché quando c'è talmente tanto clamore intorno alla notizia, non è detto che sia tutto fumo, magari da qualche parte un pezzo d'arrosto c'è che brucia. Io credo che Agnelli abbia fiducia in Paratici, però credo anche che a un certo punto, alla fine di questa stagione, qualche cambiamento potrebbe esserci. Non so se si tratta solo dell'allenatore, quindi io credo che Paratici abbia ancora più probabilità di rimanere che probabilità di andarsene, questo è indubbio. Che però esistono delle probabilità in cui, degli scenari in cui la Juve esiste una Juve senza Paratici, sì, quelli esistono, e sarebbe sciocco negarli. Io poi non so se esistono già addirittura, io non credo per esempio al nome di Giuntoli, okay. Scusate, ma non ci credo. Credo magari più a delle promozioni interne, mi sembra più in linea con quella che è la filosofia juventina. Quindi un'ipotesi da questo punto di vista, secondo me, bisogna tenerla in piedi. Però quello che voglio dire, questa squadra, questa società hanno davanti a sé 24 giorni, se non vado errato, nei quali si giocano tantissimo. La permanenza in Champions League l'anno prossimo e la finale di Coppa Italia. Sono 5 partite di campionato e una finale nelle quali davvero sono racchiusi 100 milioni mal contati, ed è racchiuso comunque l'esito di una stagione molto molto dura e molto controversa. Ecco perché in questo momento è difficile prevedere il futuro. Perché io credo che in questo momento loro siano davvero concentrati sul fatto di finire la stagione in un certo modo. La presenza di John Elkann dell'altro giorno, che sì, è rimbalzata sui giornali di oggi con grande clamore, non è una presenza casuale. Peraltro mi risulta che John Elkann sia stato chiamato da Andrea Agnelli alalla Continassa. Anche perché se loro dovevano vedersi hanno mille appunto altri posti dove vedersi e non dare nell'occhio. Il fatto che Agnelli abbia chiesto a John, a suo cugino, di andare alla Continassa e di pranzare nel ristorante della squadra, quello del J Hotel, proprio per farsi vedere dai giocatori, ecco, è indicativo. Cioè in questo momento la società sta cercando di fare di tutto per tenere compatta la squadra e per tenere concentrato l'ambiente su quell'obiettivo, perché il problema della concentrazione, come avete visto nelle ultime partite, è un problema serio per questa squadra. Quindi io credo, per ritornare alla tua domanda sul futuro dirigenziale, che in questo momento sia difficile parlare con le persone giuste che possono darti lo scenario, perché da parte della società c'è giustamente un catenaccio. Non vogliono parlare di futuro, nessuno di quelli che veramente sanno le cose, cioè Agnelli, Cherubini, John Elkann, quelle persone lì che possono decidere sul destino di Paratici eventualmente, nessuno ti dirà la verità, o ti dirà se per caso hai in mente di cambiarlo, ti dirà che lo vuole cambiare, perché in questo momento c'è l'esigenza, quella di arrivare fino in fondo. Poi ci sarà tempo, finito il campionato, dopo la fine di Coppa Italia, se c'è da fare una rivoluzione la fanno in quel momento. Quindi io sono un po' in difficoltà, mi rendo conto che però non voglio neanche prendere in giro chi ci ascolta. Chiaro. O quelli che leggono il mio giornale raccontandogli che c'è questa perché la verità è che c'è molta chiacchiera, ecco, c'è molta chiacchiera, magari anche di alto livello, magari sono procuratori che però poi alla fine, ragazzi, il destino Toratti ci lo decidono in due, Jonathan certo. E Andrea Agnelli,
Ecco, in questo caso.
E io non credo che Jonathan e Andrea Agnelli in questo periodo stiano andando in giro a dire quello che vogliono fare. Quindi stiamo calmi per 25 giorni, poi al 25esimo giorno secondo me sarà tutto più chiaro. Se devo fare una mia previsione, in questo momento io darei 55-60 probabilità su 100 che Paratici possa rimanere, 40 e 40-45 che lui possa andarsene. Quindi insomma esiste la possibilità concreta che Paratici venga in qualche modo esonerato dalla Juventus, però in questo momento è molto difficile dare delle prospettive molto precise.
Allora, in questo caso Agnelli ha chiamato John Elkann, di solito va lui quando deve dire qualcosa a qualcuno, come è accaduto con Ronaldo in Grecia e con Massimiliano Allegri a Forte dei Marmi. Tutto questo per imbeccarti, Guido, ovviamente sul tecnico livornese, tra l'altro riavvistato ovviamente più volte a Torino nel centro. Qui c'è già un borsino da questo punto di vista da poter pubblicare, secondo te, un ritorno di Allegri alla Juventus?
Il ritorno di Allegri alla Juventus io credo che sia possibile, se non addirittura probabile, perché in quel caso io credo, insomma, mi sembra di percepire forti venti in quella direzione. Anche lì, e se Pirlo vince le partite, le prossime 5 partite in maniera convincente e vince la Coppa Italia, quindi porta la Juve in Champions e porta un secondo trofeo stagionale in bacheca.
Cambia tutto?
Andrea Agnelli lo cambia. Io adesso lascio perdere il mio parere, che conta zero. Qua stiamo facendo, dobbiamo entrare perché i tifosi vogliono capire che cosa succede. Ecco, proviamo ad entrare nella testa di Agnelli. Agnelli ha detto che la squadra dentro i primi 4 posti e con la vittoria della Coppa Italia giudicherebbe positiva l'annata, ok? Questo è. E allora se giudichi positiva quest'annata, cosa, perché cambi l'allenatore?
Per coerenza, no, effettivamente. Poi è stata una sua scelta.
Esatto, cioè io anche lì qualche percentuale sulla permanenza di Pirlo la lascerei. E poi so che secondo me il 90% dei tifosi non la vede così, e tutto sommato io Pirlo lo cambierei, ma questo, ripeto, è una mia opinione. Certo. Per me Pirlo diventerà un grande allenatore, ma non puoi scommettere sul tempo che lui impiega a diventarlo, cioè se l'anno prossimo deve fare ancora pratica e tu butti via un altro anno, e la Juve non può permettersi di buttare 2 anni consecutivi di tempo. È ovvio che se chi crede in Pirlo dice guardate che l'anno prossimo con la squadra aggiustata lui fa una grande stagione, ecco, immaginatevi Agnelli che conferma Pirlo con tutti i tifosi contrari e Pirlo che imbrocca una grande stagione vincendo il campionato, sarebbe il più grande schiaffo che Agnelli potrebbe dare a tutti, no? Come dire, avete visto, cioè sarebbe un atto di forza pazzesca della società, però sarebbe anche un all-in mostruoso, perché se tu confermi Pirlo e poi a novembre sei di nuovo lì con la squadra che è discontinua e con i risultati che non li ottieni, hai fatto una brutta figura, non hai fatto una dimostrazione di forza. Secondo me proprio per questo poi alla fine vedrete che Pirlo verrà cambiato e Allegri sarebbe, come dire, la scelta, il porto più sicuro al quale approdare. Il giocatore, allenatore che conosce la squadra, che conosce l'ambiente, ben voluto dai tifosi, allenatore pragmatico che quindi non sta a fare troppa filosofia ma va dal sodo. quindi credo che Allegri sia la scelta più logica. Però ripeto, siccome qualcuno sottovaluta il fatto che la scelta di Pirlo è stata una scelta decisa e che c'è tuttora chi è convinto che Pirlo prima o poi diventerà un grande allenatore e vorrebbe che lo diventasse sulla panchina della Juve e non magari sulla panchina di qualche altra squadra pentendosene.
Ecco, ti dico che Davide definisci, che poi ti chiedo ancora una cosa. Vai.
Bene, che voglio sentire cosa ne pensano gli ascoltatori.
No, c'è Davide da Mantova che dice: io starei a sentire Guido Vaciago per ore ed ore parlando della mia Juve. Io ti do un altro spunto allora anche per Davide da Mantova.
Esagera.
Perché adesso abbiamo parlato di Paratici, di Pirlo, ma sopra di tutti per adesso c'è Andrea Agnelli. Lì le percentuali... che dici? Dobbiamo prendere in considerazione l'ipotesi che Andrea
Agnelli... su questo io mi sento molto sicuro. Vai. Guarda, perché vi ho regalato, purtroppo mi dispiace perché è sempre brutto, vi ho regalato un po' di incertezza su Paratici e su Pirlo. Su Agnelli mi sento invece proprio di dirvi che il mio euro lo scommetto sul fatto che Agnelli rimane saldamente al suo posto. E il fatto che ci siano stati gli incontri e il fatto che lui sia in stretto contatto con John Elkann e che possa insieme a John Elkann discutere del futuro della Juve, di eventuali aumenti di capitale, comunque gli possa chiedere di venire alla Continassa per ricompattare un po' anche l'ambiente, per dare una scossa, ecco, sono tutti segnali che tra i due cugini c'è fiducia reciproca e c'è, come dire, unità di intenti. E quindi io l'idea di vedere Agnelli fuori dalla Juve, sinceramente, ecco, rischio di prendere una campanata, ma questo sempre
fa parte del mestiere, come si dice.
Però io in questo momento ho dei segnali molto forti e non posso trascurarli, perché allora non farei il mio mestiere, ma farei del gossip, del pettegolezzo. E quindi c'è molto pettegolezzo. Io però credo che a un certo punto il giornalismo stia cercare di parlare con le fonti, quelle che si sanno essere solide, e in questo momento da quel fronte, che poi non è che possiamo dire sia un segreto, il fronte Exor, arrivano dei segnali di grande fiducia nei confronti di Agnelli. Quindi io sinceramente su questo io credo che Agnelli rimanga lì al suo posto. Su questo sono abbastanza convinto, insomma, ho ragionevole certezza per pensare che la prossima stagione sia ancora di Agnelli. Poi che prima o poi l'era Agnelli finisca, lo sì. Sappiamo tutti, cioè, non è che adesso lui può il presidente a vita, probabilmente lui ha anche magari altre cose in testa, altre ambizioni.
È una galassia talmente vasta che non sai neanche dove ti porta quella lì, insomma, nella vita.
Ma sì, esatto. Ma allora lui aveva un'ambizione, ce l'ha tuttora, quella di cambiare il calcio, europeo, perché lui ha percepito, e secondo me non ha tutti i torti, il fatto che il calcio sta andando in una direzione che rischia poi di non essere un'evoluzione ma una involuzione. È l'allarme che lui lancia sui bambini, sui ragazzi che sono sempre meno appassionati di calcio, l'allarme che lui lancia sulla sostenibilità del modello attuale, eccetera, eccetera, eccetera. È ovvio che lui adesso ha subito una grossissima sconfitta politica, resa molto più grossa dalla modalità, perché diciamo che insomma la figura che i super leghisti hanno fatto e lui era in testa non è una bella figura, quindi che lui in questo momento abbia subito una grossa sconfitta politica che per un po' lo terrà lontano probabilmente dalla vita politica calcistica. Ecco, non so se il fatto di non poter poi realizzare il suo progetto di riformare il calcio europeo, che era un'idea ambiziosa che che gli dava molta energia, possa poi in qualche modo influire, che quindi poi lui nell'arco di una, due, tre stagioni perda anche un po' di entusiasmo e lasci la mano a qualcun altro. Questo non lo so dire, questa è una mia idea adesso, io ho fatto uno scenario che è molto personale. A stretto giro, cioè la prossima stagione, Agnelli continuerà a essere il presidente della Juve per quanto mi riguarda.
Chiarissimo. Guido, staremo anche noi a ste ore a sentirti parlare, però dobbiamo purtroppo già salutarti. Grazie davvero per le tue sensazioni, le tue notizie e anche il tuo racconto di un pezzo di Juventus.
Buonasera, grazie a voi. Ciao Marco, buonasera.
Ciao Sport. Ciao. Davvero un grande piacere per noi averlo in collegamento telefonico. Andiamo verso il notiziario sportivo. Abbiamo sforato un po', ma ne valsa la pena. Rimanete con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 39 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, continuate a scriverci, lo state facendo in tanti, al 340-5425-324. Senti Andrea Da Chivasso cosa dice.
Vai.
Credo che Pirlo sia sempre più consapevole che allenare non è il suo lavoro. Molto severo nei confronti del maestro, poi capisco l'affetto per Pirlo, ma su quale basi e su quali prove concrete si può sostenere che diventerà un grande allenatore? Per quello che abbiamo visto, ci sono invece prove che sostengono la somiglianza di Pirlo a Ferrara. Credo solo però nel, cioè, è un accostamento non dal punto di vista tecnico, secondo me.
No, neanche dal...
Ci sono delle similitudini perché è ex giocatore che arriva in prima squadra e che non brilla, per così dire.
Però sì, però lui il giovanile non l'ha mai fatto, Pirlo. Ferrara un pochino aveva qualcosa lavorato, no? Sì. Quindi un po' di gavettina interna l'aveva fatta, poi Ferrara credo che abbia deciso di fare altro nella vita e può succedere anche quello, vedi com'è e non ti piace, non lo so, nessuno è nella testa di Pirlo, magari sicuramente sono d'accordo con quello che dice Santo, che le parole di Firenze sono un po', non dico autoesonerato come dice lui, come ci scrive sì. Santo, ma comunque la delusione di un di uno che aveva delle aspettative che sono state tradite da se stesso, ecco, prima ancora che dai giocatori, e quindi farà delle riflessioni anche lui, le farà la società, però in questa situazione in cui è tutto molto precario, anche ipotizzare che cosa nella testa di Pirlo è complicato, e soprattutto è complicato capire chi deciderà sul suo futuro, perché se non sappiamo quello è anche difficile sapere come andrà a finire, insomma.
Pronti ad ascoltare qualcosa? Note vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Secondo me il problema riferito a Paratici non è la competenza calcistica. Lui è un ottimo scopritore di talenti e di calcio, ne capisce come singoli giocatori. Il suo problema secondo me è stato la mancanza di una visione a 360 gradi, cioè la progettualità. Ha sempre preso tante belle figurine,
beh,
ma mai legate ad un progetto tattico, tecnico.
Beh,
questo è mancato anche da parte del suo compare Nedved, forse anche del presidente, però è questo che è mancato alla Juve.
Ma allora,
cioè l'idea di un progetto tattico legato a un allenatore specifico, tutto qua, credo che sia l'ABC del calcio, come allora, insegna anche Luciano Moggi.
Tutti quei giocatori dalla cintola in su, come si diceva una volta, tutti quei trequartisti arrivati con appunto quel 4-2-3-1, ricordi Bernardeschi,
sì,
poi
sì,
Douglas
sì.
Costa, prima ancora Cuadrado, e poi altri giocatori anche in grado di ricoprire quel ruolo, insomma sono un'evoluzione di quel 4-2-3-1, di quel sistema di gioco che poi cambiò in corso d'opera. Cioè, detto questo, ultimo punto del 5-5, gli ultimi mercati, ottime ecco. Intuizioni, Chiesa, Kulusevski e McKennie senza dubbio, ma troppe lacune, il terzino, il centravanti, quante che
il
lo
mediano.
Diciamo
No, sicuramente il discorso che faceva il nostro ascoltatore è diciamo relativo agli ultimi due mercati, mettiamo così, in effetti si fa un po' fatica a capire su quali logiche sia stato costruito il centrocampo fondamentalmente, perché lì andiamo a finire, nel senso, in particolare con l'ultimo mercato, con Pjanic che va via, quindi il regista lo togli, e chi prendi al posto suo, punto di domanda, perché Arthur non è quel giocatore lì, per di più ha avuto un sacco di problemi fisici, c'è stato poco, McKennie era comunque un punto interrogativo, Rabiot l'avevamo visto, intravisto la stagione prima, non si capiva bene quale fosse il suo ruolo, Ramsey è un altro che cioè non c'è, un po' tipo Douglas Costa, quindi diciamo che lì in effetti un pochino il progetto è mancato a centrocampo,
sì.
Però per la difesa e per l'attacco invece devo dire che gli investimenti sono stati fatti
anche
bene.
Funzionali al progetto,
sì,
tattico,
il problema tecnico. Magari che sapevi che ti mancava un centravanti, e anche lì c'è il discorso plusvalenze, bilancio o campo. Lì sono state fatte scelte il bilancio sul terzino sinistro con Spinazzola e poi con Pellegrini che è stato dato in prestito, e in attacco col fatto che Ken è stato ceduto perché servivano soldi, è inutile stare a girarci intorno, sono state fatte delle scelte a favore del bilancio e a discapito di quello che serviva effettivamente l'organico, ma io non so quanto sia imputabile questo a Paratici, che non penso che non capisse che Ken è un giocatore di una certa categoria, o quanto proprio c'è stato
chiaro.
L'input della società di dire bisogna vendere, punto, fine.
E far quadrare i conti, è venerdì e come tutti i venerdì Juventus con Mirko Di Natale, che piacere riascoltarti e rivederti Mirko, grazie
Mirko.
Di essere con noi.
Ciao Marco, ciao Luigi, ciao, saluto a tutti voi.
Allora, ci stiamo interrogando in generale anche sul ringiovanimento, e quindi veniamo un po' anche al tema nostro solito, della squadra made by Fabio Paratici. È stato fatto molto nel corso degli ultimi anni e nell'ultima stagione in particolar modo. L'interrogativo grande è se la Juve si sia poi a un certo punto anche rinforzata o indebolita attraverso questo ringiovanimento. Mirko.
Ma sicuramente nelle idee iniziali della Juventus non c'era quello di diventare più debole stagione dopo questa stagione. Poi è chiaro che il campo in genere è il giudice supremo, almeno secondo me, quindi le risposte che dà il campo poi sono sempre condizionanti anche per il parere dei tifosi e degli addetti ai lavori. Prima in particolare nel collegamento appunto sentivo il parere, credo, di un tifoso che non era poi molto convinto dell'operato, almeno ultimo, di Paratici. Il fatto di ringiovanire la rosa ovviamente ha creato delle aspettative vincenti, perché la Juventus ha delle aspettative vincenti nei propri tifosi, visto che vince da 9 anni e si aspettava tutti di vincere anche il 10º. Però io credo che il discorso di ringiovanimento la società l'avesse già affrontato nella stagione 2015-2016, quella famosa in cui vanno via Tevez, Vidal e Pirlo, proprio lo stesso Pirlo che oggi è allenatore. Arriva un giovane come Dybala, un giovane in rampa di lancio, soprattutto vengono comprati altri giovani come Alessandro, arrivano Mandzukic e Khedira che aggiungono esperienza al gruppo, quindi già lì in effetti la Juventus poi riesce a vincere e in un certo senso sfugge, no, sotterra quello che era il discorso di ringiovanimento. Quest'anno non è andata, quindi io credo fermamente che la Juventus abbia agito anche in prevalenza per ragioni di bilancio, perché lo stesso Ken ad esempio quest'anno ha fatto di tutto per poterlo riprendere, e se mandi via un giocatore e non lo fai perché lo vendi a 30 milioni e non ti piace, non credo che cerchi di riprenderlo. La strada secondo me può essere tracciata in un certo senso, cioè non c'è tutto negativo quest'anno, non è tutto di negativo, bisogna coltivare i giovani, bisogna far crescere Kulusevski, bisogna dar più fiducia a Arthur, bisogna far esplodere definitivamente McKennie, che secondo me è un buonissimo giovane, forse il migliore di quelli che si sono comportati complessivamente quest'anno, a parte Chiesa,
certo.
E prendere dei giocatori che possano in un certo senso aiutare questi a essere poi i giovani, visto che parliamo di giovani, del domani della Juventus.
Ecco, ti chiedo anche se a un certo punto della stagione è proprio cambiata anche la gestione dei giovani, sì. Da parte di Pirlo, mi sembra abbastanza, vedendo anche solo i tabellini, insomma, l'altro giorno abbiamo fatto un ragionamento semplice, anche Frabotta che a un certo punto è sparito completamente, Fagioli che l'abbiamo visto in Coppa Italia per 20 minuti col Crotone, e lo stesso Portanova che l'abbiamo visto e poi è stato ceduto, insomma, dei giovani in rampa di lancio ce ne sono stati tanti sulla carta, poi in pratica a un certo punto questo progetto si è interrotto, e perché? Quando i punti iniziano a pesare bisogna puntare sull'esperienza, oppure è una questione di altro genere? Non lo so, dimmi tu, Mirko.
C'è stata una partita, Luigi, che è stata Inter-Juventus, dove la Juventus sì. Ne è uscita veramente male, quelle non soltanto rotte, a livello di risultato, sì. Ma proprio completamente sì. Con le ossa rotte, in cui ci ha fatto capire che un giovane messo in campo come Frabotta è stato letteralmente distrutto da Hakimi, ed è stato poi corresponsabile del secondo gol, se non vado errato, quello di Barella. Ecco, lì c'è stata la svolta, c'è stato un qualcosa che ha fatto cambiare idea ad Andrea Pirlo, che invece fin lì, escludendo la Coppa Italia, aveva dato fiducia ai giovani. Tu mi citavi Portanova, aveva iniziato titolare proprio la partita di Crotone, a sorpresa, certo. Ad esempio. Anche poi col Verona c'erano stati comunque dei cambi a livello anche la partita successiva. Da lì in poi la Juventus cosa ha iniziato a fare? Dalla partita successiva all'Inter, quella col Bologna, ha iniziato Andrea Pirlo a rallentare il processo di crescita di giovani, proprio perché secondo me non voleva bruciarli. E quindi ne abbiamo un esempio con tutti i giovani dell'Under 23 che sono stati convocati e non sono mai stati schierati, eccezione fatta di qualche minuto concesso a Fagioli. A me viene in mente una situazione a Verona in cui la Juventus aveva letteralmente la lingua fuori, match soffertissimo dove la Juve strappa il pai dopo comunque dei 10 minuti, 15 minuti che intensi che il Verona fa alla fine. La Juventus fa due soli cambi, ok, con Alejandro Marques in panchina, che ad esempio vero. Poteva dare secondo me la svolta. Ecco, quello fa capire tanto di questa stagione secondo me.
Ma pensi sia stata più un'inversione di tendenza di Pirlo, o in generale sono arrivati anche degli input dallo spogliatoio, magari da un componente dello staff tecnico, che hanno portato a un atteggiamento totalmente diverso nel corso dell'ultima parte della stagione?
Ma da quanto ne so io c'è stato proprio un input da parte della società, misto poi a quella che è stata l'idea di Andrea Pirlo, ovvero da qui in poi, certo, sempre dopo l'Inter non si può sbagliare.
Chiaro.
E quindi per il non si può sbagliare chiaramente la fiducia era ai giocatori più esperti. Poi da lì a saperlo col senno del poi che non si può più sbagliare, in realtà la Juventus non è riuscita a seguire il trend positivo ma ha ottenuto l'eliminazione in Champions col Porto, ha ottenuto praticamente già a marzo la fuoriuscita dal campionato, beh, lì col senno del poi forse l'avrei rischiato qualche giorno in più.
Oltretutto se la Juve in finale di Coppa Italia perché c'è il signor Rafià in campo, no? Se non sbaglio, perché se no va ai rigori, esatto, lì e poi non so come va a finire col Genoa per esempio, però... Oppure anche Dragusin, che è stato utilizzato in Coppa Italia e in campionato non so se ha fatto esordire, forse sì, ha fatto qualche minuto anche lui.
Campo l'ha visto,
sì, però ha fatto un contratto fino al 2025, quindi presumibilmente lo vedremo prossimamente su questi schermi.
Sì, anche perché c'è stata una garanzia, mi risulta, da parte della società nei confronti dell'entourage del calciatore, che non dico che abbia posto come condizione principale, ma comunque c'è stato proprio un accordo in tal senso dove Dragusin dovrà ottenere almeno una decina di presenze all'anno in prima squadra.
E quindi quello sarà il suo futuro, il fisico ce l'ha, eh? Parliamo un po' di sto ragazzo perché non abbiamo quasi mai parlato. E direi che
ci abbiamo fatto una puntata una volta, però sì, è utile approfondire.
È un altro che se ci fosse spazio in questo finale, se la Juve non si complica ulteriormente il cammino, ne vince tre di fila per dire, poi magari può anche fargli fare qualche minuto prima della finale di Coppa Italia. Che dici, Mirko? Perché va un po' valorizzato, ha un fisico pazzesco.
Ma non soltanto lui, possiamo parlare di Dragusin perché comunque è stato quello sotto più anche riflettori di un possibile addio con tante squadre. Come ad esempio il Newcastle, il Lipsia, comunque lo volevano veramente squadre importanti anche estere, ma ci sarebbero tanti giovani secondo me. Il primo di tutti è Fagioli, che è stato allenato dal nostro ospite ad esempio, che non faccio il nome ma lo scopriremo tra poco, ma ce ne sono veramente tanti, no? Io penso appunto a Fagioli, a Dragusin, penso a Felix Correa che a me piace veramente tanto, che è arrivato in uno scambio con Paolo Moreno, altrettanto giovane molto importante che la Juve ha dato via. E ce ne sono in realtà tanti, vi citavo Marques, secondo me la Juve ne ha veramente di giovani interessanti, non so quale sarà il loro futuro, però meriterebbero tutti almeno un pezzetto di terreno da poter così coltivare in vista anche del futuro.
E quindi alziamo il sipario con la nostra sigla e il nostro jingle Juventus.
Giovani e fuori classe, insomma, la meglio Juventus, giovani promesse della vecchia signora.
Stiamo per andare dal nostro prossimo ospite che ha visto da vicino il mondo delle giovanili bianconere allenando l'Under 23. Ci avviciniamo anche dando qualche indizio per quanto riguarda il nostro interlocutore. John Elkann, qualche tempo fa, forse in tempi non sospetti, visto quello che sta accadendo in questi giorni, disse ringiovanire e aggiustare qualcosa, no? E sembra che la macchina bianconera si stia anche un po' adeguando al volere della proprietà, Mirko.
Beh sì, sicuramente, ma secondo me lo avevamo già capito comunque non soltanto quest'anno ma anche negli scorsi anni. Poi al di là che la Juventus ad esempio l'anno scorso fece un mercato dove prese soprattutto due parametri zero e cercò di incastrare uno scambio tra Dybala e Lukaku, come riferisco alla stagione scorsa. Però sì, per forza, perché comunque dopo un lungo ciclo le aspettative dei giocatori poi in essere vengono a calare e di conseguenza il loro motore che li ha alimentati nelle stagioni precedenti si ingolfa, ecco, secondo me, mettendolo un po' a livello figurativo, e quindi c'è bisogno di nuova linfa e comunque ci sono bisogno di nuovi giovani, fermo restando che la Juventus ha fatto la squadra nel 23 proprio per il motivo che dicevamo prima, ovvero quello di portare in prima squadra tanti giovani. Ad esempio mi viene in mente che nell'anno del nostro ospite ha esordito in Serie A un giocatore come Gozzi sotto la guida di Allegri, anche Castanos mi sembra trovò qualche minuto, quindi la linea era già solcata proprio in quella direzione secondo me.
E facciamoci aiutare dal mister Mauro Zironelli, buonasera e grazie di essere con noi.
Ciao a tutti, buonasera a voi.
Buonasera mister.
Da grande tecnico.
Ciao amico, ciao, grazie.
Ci può dare una sua valutazione sul momento della Juventus dal punto di vista tecnico ma non solo, ecco, allargando anche l'analisi tutto quello che sta accadendo extracampo.
Ma sai, non è che conosco benissimo adesso l'ambiente bianconero, però so che sono stati abbastanza falcidiati loro rispetto a tante altre squadre, per esempio dal Covid, quindi Cioè, sai, è anche un'annata difficile da decifrare, perché il Covid è stata una roulette russa, poteva capitare su una squadra o sull'altra a seconda di dove andava a sbattere, quindi secondo me ha influito molto. Cioè, basti pensare che l'Inter è stata attaccata dal Covid nel momento in cui c'è stata la sosta e ha avuto 13 giocatori, ma in quel momento non giocava, e quindi sono stati anche fortunati sotto quell'aspetto lì. E queste cose poi alla fine della fiera fai la somma e ti rendi conto che hanno influito parecchio.
Certamente.
Quindi è un'annata un po' particolare dal giudicare, capito? Perché ci sono stati degli altri fattori fuori dal campo che hanno inciso sicuramente su determinati risultati, e purtroppo a più riprese ho visto sia l'Under 23 che la prima squadra sono stati colpiti, e per me ha influito parecchio, come su tutti gli altri campionati, sul campionato di Serie B e di Serie C.
Chiaro.
Ecco, mister, vista anche la particolarità dell'anno, diciamo nel rendimento della Juve, che adesso non era più abituata a giocarsi una volata per l'obiettivo Champions, adesso la deve giocare, quindi evidentemente adesso si stringeranno i ranghi con i giocatori esperti, perché così va a finire. Però le chiedo, un giocatore come Fagioli, che lei conosce bene, e che Allegri insomma aveva già elogiato e lanciato, e adesso sì, è stato rilanciato, lo vedrebbe diciamo con un ruolo almeno un po' più da protagonista nella prima squadra della Juventus, o ha bisogno prima di fare un'ulteriore esperienza?
Però, sì, nel senso, l'hai detto tu, è un momento delicatissimo questo, perché no, penso che siano stati pochi gli anni dove ci sia stata questa concorrenza sul, certo, discorso Champions League, perché cavoli, sono tutti lì a pochissimi punti, e quindi è anche difficile mettere sulle spalle, perché si tratta di milioni, e di conseguenza mettere sulle spalle questa responsabilità.
No, ma io dicevo per la prossima stagione, lei punterebbe...
No, sì, per la prossima stagione, no, per la prossima stagione è chiaro che lo sappiamo tutti che è un gradino alto arrivare dalla primavera, dall'Under 23, direttamente a fare il salto in prima squadra, perché anche gli altri che sono passati negli anni precedenti sono andati a farsi le ossa in B, l'abbiamo visto con Nicolucci Caviglia, con Castanos, con Muratore, con Olivieri che sta vincendo il campionato con l'Empoli, quindi magari c'è bisogno di quel passettino in più, di quel gradino in più per poi magari ripresentarsi.
Mirko.
Penso io.
Assolutamente. Io al mister volevo chiedere una cosa, volevo far rivivere in due momenti, visto che stavo guardando prima un po' le statistiche, ho visto che era stato nominato allenatore della Juventus a Ferragosto, e questo mi aveva un po' colpito, anche perché poi la Juve era nata in realtà qualche settimana prima, e poi subito sei giorni dopo c'è stato l'esordio in Coppa Italia, l'esordio vincente. Quindi volevo fargli un po' rivivere questi due ricordi.
Sì, no, è stata una cosa appunto per me... una sorpresa, perché venivo a casa da Bari, dove la società era saltata dopo una settimana di ritiro, e quindi mi chiamo Cherubini con Paratici, e quindi è stata una... tra l'altro non si sapeva ancora bene se fossimo stati inseriti sui gironi di Serie C eccetera, e quindi è stato un esperimento che ha dato comunque dei frutti buoni a fine anno. È stata una bella cosa appunto, sì, l'esordio in Coppa Italia, dove tra l'altro penso che abbia esordito lì Fagioli, mi sembra. No, forse ha esordito la prima di campionato.
No.
Come, scusa?
No, forse dico con l'Albissola, forse nella partita
successiva. Sì, esatto, con l'Albissola, sì, dopo, esatto. Che abbiamo pareggiato con l'Albissola.
Ecco,
quindi sì, è stata una cosa diversa da tutte le altre, perché appunto parti con... e non c'era nessun tipo di programma e nessun... e quindi è stata dura, perché poi ci siamo ripresi bene nella seconda parte del campionato, però sono contento che dopo è rimasta appunto una traccia per l'anno dopo, per l'anno di Pecchia e per l'anno di Zauli, che sicuramente a livello organizzativo, ma comunque l'avevano detto anche Paratici e Cherubini, che il nostro anno è stato un anno zero, dove fortunatamente è andato tutto bene, però abbiamo tracciato una bella linea per il futuro.
Anno zero, però Zironelli ha avuto modo di esprimersi con la sua Zirolandia, quindi un grande passato, ecco, prima della Juventus, sempre ad agosto, l'insediamento di Andrea Pirlo, che però non ha avuto questa possibilità, dall'Under 23 direttamente alla prima squadra. in generale ci sono grandi attenuanti da questo punto di vista, o crede che ci siano più colpi o rischi da parte della Juventus nell'affidare a Pirlo la prima squadra?
Ma non lo so, i particolari, come ti ho detto, sono fuori da 2 anni dalla Juventus, quindi non li so, le varie vicissitudini. So che Pirlo ha una grandissima esperienza, va sicuramente sorretto soprattutto e aiutato soprattutto in questo periodo, perché si giocano una fetta importante di Champions, e quindi va sicuramente sostenuto ed aiutato, perché comunque è la prima esperienza e sicuramente ha bisogno di una mano soprattutto in questo momento, perché è difficile, insomma.
Certo.
È difficile a presentarsi pronti via, ma lo sapeva anche lui, credo, e la società stessa. E ti ripeto, per me ha influito tanto, perché la Juventus non è stata attaccata solo una volta dal Covid, e poche squadre ci sono successe questa cosa qua, e quindi paga questo sicuramente, perché poi devi fermarti con gli allenamenti, è una cosa bruttissima che solo gli allenatori che hanno vissuto questa stagione possono capirlo.
Chiarissimo. Mister, ancora una battuta con Mirko Di Natale, prima di salutare e ringraziare, anzi le chiedo prima ancora io una battuta flash. Sì. Archiviata la Samba, adesso la prospettiva sua qual è da questo punto di vista?
No, dai, fortunatamente qualche richiesta, ecco, mi è già pervenuta, sto valutando bene, perché sai, dopo questa esperienza qua, sì che mi è dispiaciuto, perché comunque certo, ero a 3 punti dal Padova quando abbiamo incontrato il Padova all'ultima di campionato di andata, e quindi eravamo nel pieno del mercato, e poi è successo che praticamente il mercato non l'ha neanche fatto, anzi ha cercato un po' di tirare in barca. Io era la prima volta che avevo la voglia appunto di avere una squadra ai vertici, perché eravamo appunto a 3 punti dal Padova, che non era comunque primo, perché era primo il Modena in quel periodo, e mi sono sentito un po' tradito dal fatto che lui non ha fatto nessun tipo di mercato, e anzi,
infatti adesso è nona, non la San Benedettese, quindi
aveva anche altre idee.
Chiarissimo. Quindi,
poi però è stata dura, perché appunto con dei ragazzi anche che hanno avuto 2 mensilità solo su 10, essere arrivati nei playoff è una bella soddisfazione, però rimane il rammarico che si poteva fare qualcosa in più, perché a 3 punti dai primi e non fare mercato. Ma mi era già successo il fatto che mi sono dimesso, perché mi era già successo a Modena, e vabbè, alla Juve non si poteva fare il mercato perché erano appunto tutti giovani, e quindi me l'avevano comunque detto a priori, e qui invece mi è passato un po' da tradimento, quindi ho deciso di andare via, e poi fatalità, è successo quello che è successo, e queste cose qua non devono succedere, perché è la dimostrazione ancora una volta che ci vorrebbe una riforma, perché la C in questa maniera qua è insostenibile, soprattutto senza i tifosi.
Grazie davvero mister, anche per questa confessione e questo racconto molto recente. Grazie che la riguarda. Mister Mauro Tironelli, grazie.
Buona serata, arrivederci.
Buona serata.
Grazie mister.
Ex allenatore dell'Under 23 della Juventus nella
questa la giriamo agli amici di San Benedetto del Tronto, che ci campano, ragazzi, per un po'.
Sì. Mirko, ci fai sempre un sacco di regali, ovviamente nomen omen di Natale.
Beh, certo,
grazie davvero, è sempre
anche
un piacere.
Siamo un po' fuori stagione,
siamo molto fuori stagione, ma
però nomen omen vale solo per lui, specifichiamo,
ovvio.
Esatto. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao. Buona serata,
grazie.
Ciao,
Mirko, ciao, venerdì prossimo. Abbiamo sperato un po', però ne è valsa la pena anche questa volta. Terzo tempo finisce qui,
buon fine settimana a tutti,
a presto e buona serata.
Terzo tempo,
dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.